come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta fino alle 21, intervenire e commentare tutto quello che volete. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, i titoli del TG2.
Al vertice di Gerusalemme il Presidente del Consiglio chiede sanzioni contro l'Iran per il programma nucleare e dice fondamentale la sicurezza di Israele. La Camera boccia le pregiudiziali di costituzionalità, la maggioranza ritocca il testo, centristi verso l'astensione, protestano Di Pietro e il PD, è una sfida alla Consulta. Il PM chiederà il permesso di soggiorno per un ragazzo senegalese clandestino che ha aiutato i carabinieri ad arrestare gli autori di una rapina. Lui dice, finalmente potrò lavorare. Pieno di nomination all'Oscar per Avatar di James Cameron e Heart Locker della Bigelow, sua ex moglie. Ci sono anche 4 candidature italiane.
Bene, sentiamo anche Studio Aperto.
Como, taglia la testa al socio e la infila nel forno. L'autore dell'atroce delitto è un imprenditore, 40 anni, persona stimata e consulente della procura per i casi importanti, come quello di Rosa e Olindo, sgomento in città. L'Italia siberiana, ancora temperature polari, 20 città sotto zero, in Abruzzo toccati meno 30 e gli esperti prevedono un inverno ancora lungo, lo conferma anche la marmotta della Pennsylvania. Sanzioni all'Iran per l'atomica. Berlusconi al vertice di Gerusalemme attacca Ahmadinejad, ricorda personaggi nefasti del passato e sul dialogo con i palestinesi rilancia.
Eccoci, 800 24 00 24, primo personaggio della giornata che difenderò, ve lo dico subito, difenderò a spada tratta. Morgan.
Ho dimenticato una bombola, io in genere respiro male, no?
Allora prendiamo la bombola di Morgan,
sana,
certo.
Io non ce la faccio, guarda, mi sento svenire. Quando l'aria è sana bisogna andare a prendermi la bombola.
Ma Claudia Morgan, ho un minimo di credibilità.
Ma no, ma dici delle cazzate, adesso imito
allora,
Marco.
Claudia, non ti permettere di dirmi che state un po' zitti, per favore, ragazzi. Siete proprio vuoti, siete tutti vuoti.
Lasciami
in questo momento siete
momento.
Vuoti a rendere,
sì,
voi
sì,
tutti. Andate allo stadio a rompere le palle, state un po' zitti. Pagare le tasse è molto bello e positivo.
Comunque ragazzi, bisogna rivalutare Prodi, secondo me.
Tu ce l'hai sempre un po' avuto quel pallino
lì. Sì, è bravo. Il problema è Berlusconi? Sì, il problema è Berlusconi. Berlusconi è il problema della televisione, innanzitutto, della cultura, della sottocultura, non della televisione. È il problema della P2, che parte negli anni 70, fine 70, e pensa...
Vabbè, questo è il personaggio, ma non stiamo parlando delle frasi su Berlusconi, la P2, ma di una clamorosa intervista rilasciata al mensile Max. Fumo abitualmente crack, ne faccio un uso quotidiano. La frase è questa: io non uso la cocaina per lo sballo, a me lo sballo non interessa. Lo uso come antidepressivo, gli psichiatri mi hanno sempre prescritto medicine potenti che mi facevano stare male. Avercene invece di antidepressivi come la cocaina fa bene, Freud la prescriveva. Io la fumo in basi, che è la modalità di assunzione nota come crack, perché non ho voglia di tirare su l'intonaco dalle narici. Me ne faccio di meno, ma almeno è pura. Ancora in questa intervista: sono trasparente, la gente parla di me perché sono aperto e così si sentono in diritto di non rispettare la mia privacy. Sì, sono completamente fatto, mentre parla col giornalista ne faccio un uso quotidiano e regolare. Ora, la mia difesa di Morgan non è evidentemente per l'uso che fa quotidiano, dice, di crack o cocaina o quant'altro, assolutamente no, ma per la strumentalizzazione che c'è sulle frasi di Morgan. E vi leggo delle agenzie. La prima in ordine di tempo, il ministro Meloni, che dice: deliranti affermazioni di Morgan. Morgan, cattivo maestro di cui fare a meno. Saletti, della comunità Saman: Morgan sincero, e qui mi trovo d'accordo, ma trovi altre strade. Vabbè, questa è una frase normale da parte di un responsabile di una comunità di recupero. Ancora, i politici, soprattutto Giovanardi: Morgan si ricoveri in una comunità di recupero, vai in una comunità di recupero, eccetera, eccetera. Allora, la carriera di Morgan, secondo me, dal punto di vista televisivo, è finita qui. E infatti, pochi minuti fa, c'è un'agenzia, Sanremo, doveva essere a Sanremo con una sua canzone, verso esclusione Morgan dopo frasi su droga. Ma a voi sembra normale che uno confessi in maniera limpida e da questo punto di vista tanto di cappello in un'intervista che fa uso quotidiano di crack, di cocaina eccetera, e viene escluso da Sanremo? E perché dovrebbe essere escluso da Sanremo? È una cosa che secondo me non ha senso. Va bene, direi, beh, Concita De Gregorio, perché no, dobbiamo dire anche alcune cose sulla trasmissione di ieri, ma recuperiamo altre frasi. Sigletta.
Perché io sono una donna distante.
Il caso di Marrazzo, il caso della D'Addario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo. Questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno.
Questa è la sigletta sulla De Gregorio, ma abbiamo recuperato altre cose. Noi ieri abbiamo parlato di affermazioni deliranti, ma insomma era detto in non per offendere naturalmente, ma per criticare semplicemente alcune affermazioni, anche con un tono abbastanza spiritoso, tant'è che tutta la trasmissione di ieri praticamente si reggeva su un problema posto dalla De Gregorio, che diceva, secondo me sbagliando, che ci vorrebbero più donne in politica perché non hanno il vizietto del sesso, eccetera, eccetera, e dunque saremo tutti più tranquilli. Ma abbiamo recuperato altre frasi. Secondo la De Gregorio, Berlusconi alza la media dei reati in Italia. Sentite.
Mentre tu parlavi degli immigrati che non delinquono, o delinquono di meno, o di più, o uguale agli italiani, mi veniva in mente una battuta di Francesca Fornario, che ha scritto nella sua rubrica l'altro giorno sull'Unità, che bisogna sempre considerare, rifare i conti, perché Berlusconi fa media e quindi quando si contano i reati, che di solito rimane fuori, rimane escluso.
Ancora sui reati, insiste Berlusconi, insiste la De Gregorio dicendo, beh, ci siamo persi per esempio gli ultimi, quelli di Pier Silvio, sentite.
Quando insieme stavamo studiando la serie Tutti i processi del Presidente, avevamo cominciato con 10 puntate, poi sono diventate 13, poi alla fine 15, perché in corso d'opera, cioè è arrivata la cosa di Pier Silvio, mentre già il piano dell'opera era già pronto, e quindi bisogna sempre tenersi pronti.
E dunque, secondo la De Gregorio, detto in maniera scherzosa, ma non troppo, Berlusconi farebbe alzare la media dei reati in Italia. Ce n'è un'altra ancora. Il governo ci vuole portare i nostri cervelli all'ammasso con riforme che stanno distruggendo la scuola.
C'è molto bisogno di trovare parole d'ordine comuni, di capire, di ritrovare un vocabolario, di distinguere, perché noi siamo capaci di distinguere, non mettiamo il cervello all'ammasso così come ci chiede chi sta riformando la scuola, distruggendola, non lo facciamo, cerchiamo di difendere quel poco che c'è e cerchiamo di ricostruire a partire da quel poco.
Allora, è ufficiale la candidatura di Renzo Bossi, detto La Trota. Io non ho alcun tipo di problema nei confronti di Renzo Bossi, penso che si possa candidare chiunque, anche chi è stato bocciato per 3 o 4 volte la maturità, adesso non 3 volte, mi dicono, 3 volte la maturità, non ricordo bene, comunque, insomma, non c'è perché dovrebbero essere esclusi quelli bocciati 3 volte la maturità? Certo, pesa il nome, non c'è dubbio. Crozza, non recentissimo, ma comunque sempre valido.
Sono a pezzi. Non bastavano la crisi economica, il terrorismo, la recessione, il maltempo, l'India, il Pakistan. Questa settimana è successa una cosa terribile, Floris. Il figlio di Bossi è stato bocciato per la terza volta all'esame di maturità. Cosa dobbiamo fare? Cosa fa il governo per questi giovani sfortunati? Non c'è una maturità honoris causa. Se abbiamo dato la laurea a Benigni, potremmo dare una maturità anche alla Trota, no? Dopo Benigni legge Dante, la Trota traduce Borghezio. Ci sta! La Trota, no? Si chiama così. È l'erede designato alla guida della Lega. Pensa agli altri. Finalmente ho capito a cosa si riferiva Umberto Bossi quando diceva ce l'ho duro, a suo figlio.
Però insomma devo dire che c'è, non in Crozza naturalmente che fa satira, un certo snobismo nei confronti di questa vicenda di Renzo Bossi, forse perché è stato per 3 volte bocciato alla maturità, forse perché non ha quest'aria di un personaggio particolarmente vispo, particolarmente sveglio. Però non mi sembra che qualcuno ironizzasse molto sulla candidatura delle mogli di vari personaggi del centro-sinistra o del centro-destra. Non mi pare che ci fossero le stesse battute. Eccoci qui, 18.47, 800 24 0024, Ciro, provincia di Brescia. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Salve. Senta, volevo intervenire in merito alle parole che ho sentito poc'anzi da lei su Morgan. Ma io sono d'accordo con lei che comunque non va condannato quello che ha detto, perché comunque già un personaggio pubblico che si espone in quel modo è da prendere in considerazione. Però
no, non è questione, Ciro, io non ho detto che bisogna prenderlo in considerazione, dico semplicemente...
Comunque va apprezzato uno che fa la cosa.
Ecco, primo, viva la sincerità, secondo...
Sì, viva la sincerità, mi sta bene, però...
Io secondo un'altra cosa, poi gli do subito la parola, Ciro. Secondo, insomma, è una sorta di karakiri assoluto, insomma.
Certo, no, appunto.
Cioè già in forza la sua partecipazione a Sanremo, in queste ore si sta discutendo, ci sarà un incontro per decidere.
Appunto, secondo me non deve essere adesso criticato e bersagliato per quello che ha detto, però io ho sentito come lei ha citato l'articolo, l'intervista, il modo con cui è stato detto, quello mi dà un po' fastidio, perché credo che sia poco educativo anche trovare una giustificazione al fatto dello stato depressivo e ricondurre il farmaco come un calmante, qualcosa di simile.
Sì, no, ma questo qua è l'uso che ne fa Morgan, poi naturalmente non ha utilizzato parole dure.
Non trovare una giustificazione,
sì.
Quello mi sembra poco educativo.
Va bene,
però
d'accordo.
Comunque, va bene.
Grazie.
Va bene, la ringrazio.
Dalla provincia di Milano, Vito, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo dire che sono assolutamente d'accordo con lei. Mirazione
Vito, la sentiamo malissimo, francamente. Giulio, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Niente,
volevo spendere una parola in difesa di Morgan. Perché...
Anche lei?
Sì, perché di fondo cosa facciamo? Non facciamo più suonare Eric Clapton perché si ubriacava tutti i giorni. Nel senso, uno è
magari Eric Clapton non faceva interviste dichiarava che faceva uso di...
L'ha detto più di una volta.
Sì, scherzo.
Ah, no, chiaro. Però dico, se uno è un bravo artista, che quello che fa in privato sono affari suoi. E poi di fondo ci sono milioni di persone in Italia che prendono psicofarmaci potentissimi e il buon Morgan usa, purtroppo per lui, quel tipo di droga come se fosse uno psicofarmaco. Non so, questo è il mio punto di vista. Perché alla fine è un bravo artista, tutto lì, poi va a suo danno quello che lui fa durante il giorno. Non sono d'accordo con lui, chiaramente, sulle sue abitudini.
Qualcuno lo chiama già cattivo maestro, lei evidentemente non è d'accordo.
Cattivo maestro, no, perché ci sono fior fiori di grandi artisti che insomma hanno usato tantissimi tipi di droghe e la gente fa le file nei musei per andare a vederli o la file, non so, per...
E dunque dovrebbero essere, lei dice, dovrebbero essere cattivi maestri anche quelli, no?
Sì, però sono notato che la gente si dimentica della loro storia, poi non l'ha mai letta.
Ma secondo me l'intervista di Morgan non aggiunge nulla, le frasi di Morgan, alla discussione sulla droga. Non è che porta i giovani a drogarsi perché c'è l'esempio di Morgan,
no,
che ne fa un uso quotidiano. Poi tutto in Italia viene strumentalizzato, è una cosa detta con sincerità, magari in una situazione particolare. Da Morgan viene naturalmente poi trasformato in un dibattito politico, secondo me assurdo, per cui pressioni sul Festival di Sanremo per mandarlo via, gente come la Meloni che lo chiama cattivo maestro, Giovanardi che dice vai a curarti in una comunità di recupero, insomma il dibattito è questo. La ringrazio.
Grazie a lei,
Sergio da Genova. Sergio, buonasera.
Buonasera dottore.
Dica.
Niente, io purtroppo sono rimasto un po' aberrato da... guardi, la stimo tantissimo, le metto questo e mi dispiace aver fatto anch'io questa telefonata su Morgan. Purtroppo non va a colpire le persone normali, perché le persone normali che hanno ascoltato le parole di Morgan gli scivolano addosso. Secondo me va a colpire le persone deboli, e per deboli intendo tutte quelle persone che come lui hanno bisogno praticamente di cure, di psicofarmaci o di psichiatri, e queste chiaramente, sentendo questa persona che lui ha risolto i problemi con la cocaina, non vorrei che domani solo che uno di questi ricorresse anche ricorresse altresì alla cocaina per cercare di risolvere i problemi.
Cioè, secondo lei la frase incriminata è questa: avercene invece di antidepressivi come la cocaina. Cioè, è una frase, secondo lei, che può far pensare, può far credere a qualcuno che la cocaina sia una scorciatoia per curarsi dalla depressione.
Vede perché la stimo? Perché lei ha praticamente, meglio di me, estrapolato comunque il mio pensiero.
Sì, Sergio, detto questo, secondo me l'influenza di questa frase di Morgan rilasciata ad un mensile, poi per carità adesso c'è il megafono nostro e dei giornali, lei vedrà il dibattito che si apre su queste frasi di un personaggio conosciuto che è in televisione, che doveva andare a Sanremo, è esagerato, cioè nel senso che l'influenza, ripeto, su quelle che lei chiama menti un po' deboli o comunque su alcune persone di queste frasi, secondo me è pari a zero. Cioè non è che da adesso in poi, da oggi in poi, siccome Morgan dice certe cose, allora tutti a fare uso di cocaina. Insomma, chi ne faceva uso prima continuerà a fare dopo, a prescindere dalle parole di Morgan. Non credo che ci saranno nuovi adepti alla cocaina per colpa di Morgan. Ecco, io penso questo, francamente.
Io mi scuso, ma semplicemente è un messaggio a persone deboli, tutto lì, è semplicemente per quello, perché io le assicuro che se, come tutti purtroppo ogni tanto possiamo avere dei momenti giù, ma sicuramente non ne farò mai uso, o almeno mi auguro fino a 50 anni di continuare a non farne uso, tutto lì. Poi le dico...
No, ma lei fa benissimo, mica è controcorrente, anch'io sono come lei, insomma, non ho mai fatto uso di nulla in vita mia, per cui, però ripeto, mi sento così abbastanza vicino a un personaggio che adesso viene massacrato per questa intervista in cui c'è da cui traspare una grande sincerità, che sicuramente poi alla fine sarà penalizzante per Morgan, perché già si parla dell'esclusione di Sanremo, eccetera, e vedrete che insomma... Quando uno è così sincero anche nei confronti, anche sui suoi vizi privati, chiamiamoli così, lui non li considererà sicuramente dei vizi, alla fine paga.
Posso dilungarmi solo un istante?
Dica.
Io sono rimasto aberrato allo stesso modo e contrariato sulla campagna che hanno fatto contro Marrazzo. Invece ritengo che quella sia proprio una cosa troppo personale. L'unico sbaglio che ha fatto Marrazzo è quello di non averlo ammesso prima. E dunque non.
Vabbè, su Marrazzo si può discutere, si può parlare anche del fatto che andava lì con l'auto blu, eccetera, eccetera. Insomma, altro
vabbè,
discorso.
Ma lì sono ipocrisie, perché ad un certo punto, da che mondo è mondo l'auto blu? Vabbè, sono questi, quella dell'auto blu e tutto il resto sono veramente discorsi.
Va bene, Sergio, grazie. Dove andiamo? Antonio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire sugli argomenti di oggi. Sinteticamente cercherò di dire che quello che penso io su Morgan, dico, va bene, ha avuto il coraggio di ammettere una cosa, però bisogna anche essere onesti a dire che comunque il fare questi, avere questi comportamenti significa che qualcuno la vende, e che questo è un reato, come comprare un CD o uno stereo rubato.
E dunque lei dice, ci si può aspettare da un momento all'altro che qualcuno vada a bussare alla porta di Morgan e dice: senti, tu sei un consumatore abituale di cocaina e di crack, dove l'hai comprata? Ci si può aspettare questo, secondo lei?
No, però io dico, se io vado a comprare un CD rubato, a me fanno la multa, perché incito, diciamo, il comportamento, diciamo, forse di un extracomunitario, di un italiano, che comunque diciamo, fa qualcosa di non legale. Lo stesso penso che faccia Morgan.
Sì, ho capito, però Antonio, lei la butta sul piano proprio delle leggi, del consumo, dell'acquisto illegale di cose che non si possono comprare.
Che abbia magari sbagliato ad ammetterlo. Mm.
Io ripeto, ho detto all'inizio, sono a spada tratta dalla parte di Morgan, perché sento soprattutto le critiche sono, secondo me, assolutamente ridicole. Quando leggo che il ministro Meloni dice che Morgan è un cattivo maestro, Giovanardi dice che deve andarsi a fare curare in comunità, e poi lo vogliono escludere dal Festival di Sanremo semplicemente perché ammette di fare uso quotidiano di cocaina e di crack, per me sono cose fuori dal mondo. Cioè, è una confessione da parte di un artista, poi si può giudicare, si possono giudicare alcune frasi, ma pensare all'esclusione del Festival di Sanremo perché uno ammette una cosa di questo tipo è una cosa abbastanza ipocrita. La ringrazio. Yo eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24, e continua il tiro a Morgan, che come sapete ha concesso un'intervista in cui rivela, l'avete sentito anche durante il giornale radio, fumo abitualmente crack, ne faccio un uso quotidiano. Sentite, Gasparri, resti a casa a curarsi. Merlo, che è un esponente del Partito Democratico che spesso si occupa di televisione, i vertici della RAI gli impediscano il festival. Voglio leggervi una mail che mi è arrivata da un ascoltatore. In effetti è strana la reazione della RAI. Sabato, in una trasmissione di prima serata, era osannato come super ospite un noto pugile già condannato per stupro. Luca, il pugile naturalmente era Mike Tyson. Titoli del TG3.
9 dichiarazioni del figlio di Ciancimino: dell'utero aveva rapporti con Provenzano, accordo di mio padre col boss per la cattura di Riina. Duro scontro in aula sul legittimo impedimento, domani il voto, l'opposizione attacca sulla legge antipentiti, Alfano sono assolutamente contrario. Berlusconi in Israele, pronti a nuove sanzioni contro l'Iran, Ahmadinejad ricorda personaggi nefasti, la stampa inventa e inquina i pozzi. Bersani, se perdiamo le regionali non mi dimetto, il PD ha un percorso più lungo, non escludo di candidarmi a premier tra 3 anni. Voci di nozze tra Telecom e la spagnola Telefonica, ma Palazzo Chigi smentisce la fusione, il titolo vola in borsa, accertamenti Consob. Rapporto di Medici Senza Frontiere sui centri di identificazione, immigrati assiepati in strutture fatiscenti, diritti umani trascurati. Abbiamo diritto ad avere figli sani, al TG3 la prima coppia fertile che ha avuto il via libera, la diagnosi preimpianto per la procreazione assistita. 8.000 euro al mese, cercasi candidato per le regionali, un annuncio su un giornale gratuito, oggi siamo andati all'appuntamento.
Ed effettivamente, anche se la cosa varia da regione a regione, i deputati regionali, i consiglieri regionali prendono più o meno in media 7-8.000 euro netti al mese, che poi con diarie, prebende varie, si arriva anche a 10.000. Sky TG24.
Nucleare Berlusconi contro l'Iran, servono sanzioni forti.
Giustizia, Alfano blocca la legge antipentiti, tensione nella maggioranza.
Ciancimino Junior accusa dell'Utri, trattava direttamente con Provenzano.
Legittimo impedimento alla Camera, il PDL ritocca il testo, UDC con la maggioranza.
Alcoa a Roma, la protesta degli operai per Sacconi, dismissione ingiustificata.
La crisi investe le raffinerie, per l'Unione Petroliferi a rischio 7.500 lavoratori.
Il 15enne romeno sgozzato a Torino, fermati 2 giovani suoi connazionali.
Como, armiere distrutto dai debiti, uccide il suo socio e lo fa a pezzi.
Haiti, Bertolaso, Sky TG24, manca la capacità di accomunare gli sforzi.
Oscar a scontro, Cameron Beach Law, 9 nomination per Avatar e The Art Locker.
Sempre ogni volta che qualcosa non va, sto vivendo una crisi è nell'aria ogni volta che mi sento solo, so che rimarrò distratto per un po'.
Questo Morgan che noi continuiamo a difendere, almeno io, ma non per quello che ha detto, nel merito di quello che ha detto, molti parlano del messaggio che passa, secondo me non c'entra assolutamente nulla, ma per le reazioni spropositate, folli che ci sono, la cacciata dalla RAI, la cacciata da Sanremo, semplicemente per avere detto la realtà, quello che vive, quello che fa quotidianamente. Un ascoltatore da Milano, Rino, mi scrive: caso Morgan, per Giovanardi meglio San Patrignano che Sanremo, non è male. Detto questo, come sapete, noi senza Brunetta è un po' il nostro crack quotidiano, la nostra cocaina quotidiana. Senza Brunetta non ci possiamo stare. Ma Mazinga Brunetta, iper presente ovunque, naturalmente stiamo parlando della televisione. Oggi si è arrivati a un incredibile paradosso. Cioè, si stava votando sul legittimo impedimento alla Camera e Brunetta si è staccato dalle votazioni per partecipare su Canale 5 a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso.
Ciao Barbara, buongiorno, buongiorno.
Guarda Renato, grazie innanzitutto di essere qui, perché so che ti abbiamo strappato, state votando, no?
Stiamo votando sul legittimo impedimento, norme di carattere giuridico per far funzionare meglio la nostra giustizia. Leggerete tutto domani sui giornali.
Ecco, quindi grazie veramente, ti abbiamo rubato per 10 minuti.
Insomma, dal Parlamento catapultato dentro Pomeriggio 5. E poi per dire cosa, fondamentalmente? Per dire, per esempio, che lui, quando era piccolo, torturava i granchi. Ma immaginate Brunetta da piccolo che tortura i granchi. Molti di voi magari l'hanno fatto, anch'io forse li andavo a prendere con qualcosa, però insomma, Brunetta che tortura i granchi è un'immagine spettrale.
Allora si prendeva il filo della mamma, del filo per cucire, si prendevano gli aghetti, si giravano gli aghetti, un pezzo di legno, si legava il filo agli aghetti e i vermi si grattavano tra i masegni, cioè tra le pietre del selciato di Venezia, e con il vermetto dentro l'aghetto, col filo della mamma e con legno si pescavano le anguee. E quello era la pesca raffinata. La pesca più brutalona invece era quella dei granchi, che era anche un po' cattiva, come sono cattivi i bambini, perché si prendeva il granchio e poi normalmente lo si torturava, si toglievano zampetta su zampetta e poi finiva male, e ci si lasciavano scie di cadaverini di granchietti lungo le rive. È la verità, non sono un ipocrita, è la verità.
Vabbè, insomma, abbiamo capito tante cose dalla vita di Brunetta negli ultimi mesi, come fa l'amore con la sua compagna, cosa cucina e anche che da piccolo adesso torturava i granchi, cosa per carità che sarà successa a tutti, no? È successa a tutti, no? Non torturavate i granchi voi? No, vabbè. E avevate padri che avevano una bancarella? A Venezia? No, nemmeno quello? Brunetta invece sì, sentite.
Mio padre riparava penne stilografiche e io ero famoso a scuola perché ero il figlio di quello che riparava le penne stilografiche. Quando si è sviluppata la penna Biro, gli affari per mio padre come artigiano riparatore di penne stilografiche sono andati malissimo e allora ha dovuto cambiare, e suo malgrado si è messo nel settore delle gondolette o dei vetri, piccoli vetri di Venezia, su una strada, si chiama Lista di Spagna, vicino alla stazione, va dalla stazione al Ponte delle Guglie, e io gli davo una mano quando ero piccolino, gli portavo il pranzo, e sia quando riparava le penne che dopo, e ogni tanto mi costruivo qualche penna perché così la portavo a scuola, la mostravo ai miei compagni. Quando poi invece ci siamo buttati sulle gondolette, sui vetri, e tutte le stagioni, finita la scuola, giugno, luglio, agosto, settembre, si lavorava su quella strada, e io in quella strada ho imparato tutto. Non finirò mai di ringraziare, anche se allora non la pensavo così, quel lavoro, quel periodo.
Va bene, questo è il Brunetta intimo che stiamo cominciando a conoscere, 800 24 00 24. Renzo Bossi, che adesso è candidato e dovrà parlare, perché di solito i candidati parlano, anche perché in Lombardia non è candidato nel listino, dunque bisogna che prenda i voti nel collegio di Brescia, di solito non ama molto parlare con i giornalisti in pubblico. Enrico Lucci ci provò qualche tempo fa, sentite.
Un evento epocale ha sconvolto l'estate. Renzo Bossi, erede di Umberto, leader della Lega, dopo 4 tentativi si è diplomato. per conoscere meglio l'erede del grande Umberto, lo raggiungo a Varese.
E ora l'inno nazionale della Padania.
Al campionato mondiale delle sedicenti nazioni non riconosciute. Voglio assolutamente conoscere il pensiero del futuro leader leghista, attualmente team manager della Padania.
La team manager
si sente. Come stai? Ti senti team manager?
Bene, sì, sì, assolutamente. Poi c'è la voglia e i ragazzi ci credono davvero, quindi siamo in campo a combattere.
Mentre il papà per tutta l'estate ha costretto l'intera nazione a parlare di gabbie salariali, dell'inno d'Italia e dell'insegnamento obbligatorio del dialetto a scuola, il figlio ha guidato la Padania contro la Lapponia. Il figlio ha guidato la Padania contro la Lapponia. Eccoci alla campale partita Padania-Lapponia. L'entusiasmante partita Padania-Lapponia
è in corso. Un attacco della Lapponia.
Vede il predominio della Padania, ma la Lapponia si difende.
Padania 4, Lapponia 0.
E finalmente il futuro leader della Lega.
Allora Renzo, di te si parla tanto, non te si sente mai parlare, no? Tu potresti teoricamente anche essere l'erede di papà, cioè non si sa mai, no? Cioè, per esempio oggi abbiamo la partita Padania-Lapponia. Come hai spiegato ai Lapponi la Padania?
Beh, ma non solo i Lapponi, anche le altre nazionali che sono venute, non è stato
anche
difficile.
Anche all'Occitania c'è, no?
L'Occitania, la Gozo.
Occitania e Gozo, non solo Lapponia e Padania.
Tu come gli hai spiegato? Ecco, loro hanno detto cos'è.
Non è stato difficile, dall'anno scorso quando siamo andati in Lapponia.
Ma proprio sul viaggio in Lapponia, un signore della Lega blocca Renzo.
Abbiamo portato... Ma sì, dai.
Ma lo allontana inspiegabilmente per sempre da me.
E insomma, così è finita l'intervista di Lucci a Bossi, a Renzo Bossi, che non era in realtà un'intervista. Ma insomma, tutta la mia difesa di Morgan, ormai praticamente da un'ora, crolla miseramente. Di fronte, non lo so, vediamo, comunque di fronte alla smentita che arriva in una nota da Morgan stesso, Marco Morgan Castoldi, così si chiama. Cosa dice in questa nota? Sono molto sconcertato ed amareggiato, anzi profondamente addolorato per non dire disperato per le frasi che mi sono state attribuite. L'intervista mi è stata carpita. Io penso esattamente il contrario, la droga fa male, la considero pericolosa e inutile, mi riferivo all'uso che ne facevo in passato come terapia verso la depressione. E certo non mi sognerei mai di divulgare come insegnamento o consiglio per i giovani l'uso di stupefacenti. Forse mi è stata tesa una trappola e ci sono caduto ingenuamente. Non ho mai nascosto certe mie debolezze in quanto persona autentica e sensibile, quindi tutti sanno di certi errori commessi in passato di cui ho anche parlato con delicatezza nelle mie canzoni e non certo nel modo strumentale errato dell'articolo. E il mio presente è fatto di una persona felice che collabora con i giovani in modo costruttivo, la mia modalità è sotto gli occhi di tutti perché quotidianamente insegna il lavoro con i giovani in modo serio. Dunque c'è una smentita di Morgan che in realtà è una mezza smentita, dice che parlava del passato, ma insomma magari verifichiamo più avanti. Torino, Paolo, buonasera.
Sì, buonasera. Niente, io volevo intervenire a proposito della candidatura, penso al consigliere regionale del figlio di Bossi. Trovo abbastanza anomalo che Bossi stesso possa candidare suo figlio, dato che da lui stesso è definito una trota. Trovo anomalo che un ragazzo che non riesca neanche a prendere il diploma per ben tre volte possa portare qualcosa di utile alla comunità in generale con la sua candidatura. Mi chiedo e dico com'è possibile che in Italia continui a, diciamo, a pesare il censo. Mi immagino che nessun ragazzo nelle sue condizioni, se non fosse figlio di un qualcuno di prestigioso a livello politico, sicuramente non avrebbe avuto la possibilità di...
Ma su questo non c'è dubbio, Paolo. È evidente che la candidatura di Renzo Bossi è uno straordinario uomo politico perché ha un consenso sul territorio incredibile. Magari ce l'avrà questo consenso, ma ce l'ha perché c'è quel cognome, no?
Ma, mi chiedo, non era finito il censo, non era finito già da un bel po'?
Ma che c'entra il censo? In questo caso il censo non c'entra nulla, c'entra un'altra cosa che è la trasmissione per via ereditaria, insomma.
Vabbè,
no, il censo sono i danè, i soldi.
È vabbè, ma qua si dà la possibilità a uno, solo perché è figlio di qualcuno, di avere la possibilità di crescere in politica, quando probabilmente già nello stesso popolo leghista ci potrebbero essere delle persone capaci, competenti, meritevoli, che solo perché non è figlio di nessuno non ha la possibilità di contare. Mi chiedo come può il popolo leghista permettere e votare una persona del genere.
Ma guardi Paolo, c'è da dire una cosa, per carità, non è un atto di coraggio come dice il viceministro Castelli, gli atti di coraggio sono altri, però Renzo Bossi la candidatura da un certo punto di vista se la deve guadagnare. Noi sappiamo poi che in alcuni casi i voti arrivano in automatico, perché lui appunto, si presenta, si chiama Bossi e la gente lo voterà, però voglio dire, i voti sono sempre voti, non è che possiamo giudicare noi, se nel collegio di Brescia prenderà 20.000, 30.000 voti, non so quanti ce ne vogliono per diventare consigliere regionale, punto e basta. Cioè,
mi chiedo che cosa possa portare una persona che non ha, che si è dimostrata e non meritevole
Paolo, io non, ma non c'è una, secondo me, una classifica dei più meritevoli invece di quelli che devono essere banditi dalla politica. Certo, uno che finora ha fatto il team manager della Nazionale Padana non è che abbia delle grandi, nemmeno una grande carriera politica alle spalle, no? La ringrazio, se parliamo solo di politica, non parliamo poi di altre cose perché lo sappiamo. Matteo da Milano.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Questa ultima riflessione dell'ascoltatore precedente ha sollecitato a mia volta alcune riflessioni e vorrei chiedere magari un secondo di spazio per fare una piccola riflessione su questo prima di venire al dunque della mia chiamata. Quello che diceva Paolo, se non sbaglio, l'ascoltatore precedente, relativamente alla capacità di questo ragazzo di portare determinati valori in politica, è molto giusto, è sacrosanta come riflessione, però contestualizziamo, è buona nel mondo delle favole, per il semplice fatto che se guardiamo allo status attuale della nostra classe politica, dove ci sono persone, non lo so, presunte, colluse con organizzazioni di chissà quale tipo, stia prendiamo la larga, piuttosto che gente che è stata giudicata, gente che è uscita dalla porta e rientrata dalla finestra, fondamentalmente non vedo nulla di scandaloso se anche questa persona dovesse, questo ragazzo dovesse avere accesso a determinate sfere, fondamentalmente, perché ormai il sistema è talmente andato a quel paese che mi sembra di fare un pochino mi sembra un po' dottrina, fondamentalmente, quello di andare a tirare in ballo determinati principi
lei mi sembra troppo catastrofista, Matteo.
Io sì, ci credo molto poco. Guardi, io ho 31 anni, ho viaggiato molto anche fuori dall'Italia, le garantisco che l'idea che ho purtroppo è molto molto negativa del mio paese, e lo dico con molto dolore per certi aspetti. Quello che è il motivo,
sì,
per
però
cui
cosa
chiamata...
c'entra con la vicenda Morgan? Mi perdono.
Per la vicenda Morgan niente, volevo semplicemente dire questo, che volevo ringraziarla perché questa sera lei mi ha redento in questo senso. È stato uno spunto molto interessante quello che è stato fatto ascoltare da parte di Morgan, per il fatto che non mi piace molto il modo di fare del personaggio, ma sulle prime, quando ho sentito quelle dichiarazioni, anche io mi sono un pochino ritrovato dalla parte di coloro che lo additavano, fondamentalmente, a dire ma questa persona dovrebbe farsi curare e andare a farsi curare, appunto, e via discorrendo. Poi però, quando si è dato maggiore risalto alle reazioni sia delle fronde politiche, alle reazioni che potevano andare a riguardare l'ambito di Sanremo e via discorrendo, mi sono riscoperto molto ipocrita. Molto 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 ipocrita, per il fatto che in fin dei conti si va a cercare di punire per vie traverse in maniera assolutamente ipocrita una persona che ha avuto la trasparenza di dire quello che il 90%, quello che grandissima parte delle persone normalmente
però
fanno.
Bisogna dire, Matteo, che questo discorso cade perché Morgan dice di non aver pronunciato quelle frasi. La ringrazio. Marco da Milano, buonasera. Marco, dica.
Buonasera. Senti, volevo ancora parlare della questione di Brunetta. Della
sì, abbassi la radio, Marco, oppure la spenga, altrimenti sentiamo un ritorno.
Della questione di Brunetta, della sua candidatura a Venezia.
Sì.
Così come anche quella di Castelli a Lecco.
Castelli a Lecco, sì, anche lui, doppio incarico, se sarà eletto.
Col doppio incarico, che trovo assolutamente scandalose, perché ovviamente non potranno fare bene né uno né l'altro mestiere.
e il fatto di sostenere che Brunetta in questo modo potrà meglio difendere gli interessi di Venezia mi sembra un conflitto di interessi, mi sembra anche iniquo nei confronti degli altri, delle altre regioni che non hanno questo privilegio.
Beh, questo mi sembra una tesi un po' forzata, francamente.
Beh, non direi, perché se Brunetta è anche ministra può avvantaggiarsi e
cioè può decidere magari gli stanziamenti per Venezia, eccetera.
Certo.
Sì, però insomma qui in realtà c'è un piccolo conflitto di interessi, ci potrebbe essere quando per esempio in Consiglio dei Ministri si vota qualcosa che riguarda Venezia, Brunetta è direttamente coinvolto e dunque sicuramente c'è questo aspetto, però mi sembra minore rispetto ad altre cose.
Che comunque Brunetta, per il fatto che ha la popolarità che ha, oscura ovviamente l'altro candidato che è un professore di cui nessuno si ricorda il nome, non so che meriti abbia, eccetera, è tutto basato sulla questione di riuscire a ottenere spazio sui media, è tutta una grande kermesse. Mi viene in mente anche il problema della legge elettorale che in totale dispregio della volontà degli elettori.
Ma quello è un altro discorso, la legge elettorale. Adesso cosa c'entra la legge elettorale? Non c'entra assolutamente nulla. Marco, la ringrazio. Gianluca, provincia di Torino, buonasera.
Sì, pronto, mi sentite?
La sentiamo, dica pure.
Perfetto, senta, io giuro che vi ho chiamato prima che sia uscita la smentita, perché volevo giusto dire che secondo me questa uscita di Morgan è tutta una mossa pubblicitaria per sponsorizzare, per pubblicizzare Sanremo.
Cioè, non ho capito, sia l'intervista a Max che poi la smentita, insomma tutto questo ambaradam intorno a Morgan è tutto costruito, secondo me.
Assolutamente, ormai...
Ma no, ma non è così, su.
La pubblicità fa tutto.
Sì, Gianluca, lo stanno escludendo da Sanremo, non mi pare una grande mossa,
Stanno facendo finta di escluderlo da Sanremo, lui ha già smentito che è una cosa vecchia, se ne parlerà per qualche giorno, ne parla tutta l'Italia, ne parlano i giornali. Guardi, io tra l'altro manco sapevo che, quasi manco sapevo che c'era Sanremo, di sicuro non so quando ci sarà, comunque secondo me è stata tutta una mossa
pubblicità,
come in tante altre occasioni.
Vabbè, dietrologia anche su Morgan, però insomma, carità, in questo mondo ci può stare anche la costruzione di uno scoop o di un falso scoop, però insomma, in questo caso l'obiettivo che era quello di amplificare il personaggio o comunque la figura e l'immagine non mi sembra particolarmente riuscito.
Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va.
Vabbè, insomma, cercheremo di capire più avanti dov'è la verità in questa vicenda di Morgan. L'intervista l'ha rilasciata, non l'ha rilasciata, cosa ha detto, parlava del presente, parlava del passato. Lui dice la droga fa male, non volevo dire le cose che ho detto, mi hanno carpito l'intervista. 800 24 00 24, ma qui abbiamo un personaggio che noi amiamo in maniera quasi, non so, spasmodica, il presidente Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell'Aquila. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Abbastanza bene, fa un freddo cane qua.
Dove sta lei? Dove sta? All'Aquila?
All'Aquila.
All'Aquila, beh certo, quando si muove lei dall'Aquila? È impossibile muoversi in questa situazione. Senta, però l'altro giorno l'ho vista in realtà in Campidoglio alla presentazione del suo libro, a Palazzo Valentini, sede della provincia di Roma, e alla presentazione del suo libro che esce per Castelvecchi, scritto insieme ad Anna Vinci, La politica con il cuore, la leader più amata dai cittadini, si racconta. Più amata dai cittadini l'ha detto il Sole 24 Ore, in realtà, l'abbiamo detto noi, È
sì,
vero, no?
L'ha detto il Sole 24 Ore.
Esatto, esatto.
Non è certo una voce partigiana.
No, assolutamente. Il presidente di provincia più amato in Italia, col più alto consenso, dato che lei si ricandida adesso, per cui figuriamoci. Senta, nella foto del libro naturalmente c'è quel mitico incontro. Ce lo ricordi ancora perché è stato qualcosa di bellissimo.
Beh, insomma, un incontro che ha fatto il giro del mondo, mio malgrado mi sono ritrovata, addirittura mi hanno detto sulla prima pagina di un giornale argentino.
E addirittura?
Sì, sì, va bene, a parte diciamo le note di simpatia.
Ed è la foto di lei con Obama.
Sì, la foto con Obama, qualcuno ironizza, e adesso che gira il libro, che è nelle edicole, nelle librerie, dice ma chi è quello lì che ti abbraccia un po' scuro in faccia, no? Perché poi ovviamente si scherza sempre, no? È il grande presidente degli Stati Uniti, per me un mito da sempre.
Che si abbassò a un certo punto,
che
no?
Si abbassò esaltato perché lui dall'alto del suo 1,93 scende verso il basso del mio scarso 1,50 quindi.
Ah, lei è scarso, lei è scarso 1,50 cioè, ci dica la verità, quanto è alta?
Compresi i tacchi.
Eh beh, no, senza
siamo,
tacchi, non è che può.
Siamo intorno a 1,43 molto modesto.
1,43 1,43
Modestissima altezza, insomma, proprio giù. Però, insomma, me la sono cavata abbastanza egregiamente perché non mi sono fatta prendere dal panico.
Quando? Con Obama, dice lei.
Mi è uscito un sorriso. Che è stato il sorriso che penso mi sia uscito proprio dal cuore, veramente.
Eh beh, non
potevo
c'è dubbio.
Far altro.
Senta, qui noi da un giorno stiamo discutendo di una frase pronunciata, di due frasi. Una è di Sabrina Ferilli, la senta. Sabrina Ferilli, ci vuole più gnocca nel Partito Democratico.
Mettiamo, diciamo, anche noi come Forza Italia, più gnocche nelle liste, magari porta bene,
no,
chi
no,
lo sa.
Ma dopo.
Però una buona idea.
Scusi, adesso qui se devo mettere più gnocche nelle liste, lei deve candidarsi per forza, signora Ferilli.
No, io ho passato quel periodo, diciamo, io sto in balcone. No,
allora, da una parte la Ferilli, dall'altra c'è Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, che dice, sentite.
Il caso di Marrazzo, il caso della D'Addario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo. Questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno. Sono molto contenta della battaglia nel Lazio, dove comunque vada vincerà una donna. Vediamo come.
Allora, presidente Pezzopane, volevo un suo parere su questa cosa fondamentale. E cioè, è vero o no, come dice il direttore dell'Unità, che se ci fossero più donne nei posti di potere, tutti questi scandali sessuali recenti che coinvolgono Marrazzo, il sindaco di Bologna, il presidente del Consiglio, non ci sarebbero? Che le donne hanno meno tentazioni?
Ma se ci fossero più donne sarebbe comunque meglio.
Vabbè, questo in generale, diciamo.
Sì,
no,
in generale, perché diciamo sarebbe di più la politica a specchio della società.
Beh, se sono,
dove
se sono
donne stanno più, diciamo, equilibrate, invece lì ci sono sproporzioni assurde. Quanto agli scandali, ma penso di sì, penso che.
Cioè,
diciamo,
ma è vero che le donne al potere sono meno, no, sono meno condizionate dall'aspetto del sesso.
Diciamo che abbiamo altre preoccupazioni, poi in genere conduciamo, non è, mentre per un uomo sembra quasi necessario avere una vita extraconiugale perché fa molto chic, e per una donna diciamo che è una fatica in più che spesso ci risparmiamo, anche perché di cose da fare ce ne abbiamo tante, per cui ci manca pure, diciamo, l'aggiunta. Però io non farei nemmeno questi discorsi, nel senso che.
Ma dunque la Ferilli, che viene considerata come dire un'icona della sinistra, no? Adesso sto scherzando, naturalmente, che dice: ma insomma, perché se il PDL mette tante belle ragazze, lei le chiama gnocche, insomma, noi diciamo belle ragazze, possiamo dire anche gnocche, come vuole lei, e non dobbiamo farlo anche noi?
Ma infatti ci sono un sacco di belle donne,
per esempio,
ragazze,
per esempio?
Anche penso a Giovanna Melandri, per farne una.
Vabbè, ma insomma, a Giovanna Melandri ormai
è un po' passata, dici tu.
Beh, no, passai solo perché non lo voglio offendere, però insomma non è proprio di primo pelo, ecco, insomma.
No, beh, la Serracchiani è una ragazza molto carina.
La Serracchiani è carina, le dice lei.
La crisi
con quella frangetta così
della sinistra si è legata alla cosiddetta gnocca.
Ma certo. Dunque la Ferilli ha torto.
Penso questo, che un po' di belle ragazze e di belle donne, di begli uomini, bei ragazzi in giro fa piacere.
Proprio
piacere.
E dunque ha ragione la Ferilli quando dice che nella lista del Partito Democratico ogni tanto ci dovrebbe essere, perché non una modella, un'attrice, un'ex attrice, una ex velina, perché no? Insomma, non sarebbe male.
No, fanno un po' di testa.
Beh, sì, quello dovrebbe essere
allora
presupposto.
Ben vengano queste donne. Se poi invece la scelta è unicamente perché ci sono invece da assecondare altre cose, non mi sembra giusto.
Quali cose?
In fondo,
quali cose?
Mondo, che ne so, progetti conflitti amorosi, storie sconclusionate. Ecco, ci sono bellissime donne che hanno anche bellissime idee, quindi penso che la selezione debba andare di pari passo.
Però,
ci
però
pure qualche bella donna.
Però la Ferilli, diciamo, l'ho detto a modo suo, secondo lei non dice una cosa sbagliata, cioè bisognerebbe anche andare ogni tanto a pescare del mazzo delle ragazze carine per quello che riguarda il Partito Democratico, no?
Sì, ma ce ne sono tante in giro.
Lei dice, ma lei ha citato solo la Melandri, la Serracchiani.
Vabbè,
sì, vabbè,
ma non voglio creare competizioni tra donne, magari ne cito una, non ne cito l'altra, l'altra si arrabbia, mi dispiace. No, va bene, ci sono, però insomma la Ferilli poi è una simpatica provocatrice,
certo,
è una bellissima donna, e peraltro c'ha anche una bella testa, ragiona, è capace. Peccato non averla candidata, forse.
Ah, lei l'avrebbe candidata, lei l'avrebbe candidata subito.
Come no, senz'altro.
Subito, ma lei ha ragione.
Tra l'altro sa cosa penso? Che un po' più di normalità nella politica ci vorrebbe, cioè ci vorrebbero persone normali con qualche idea, e normali significa anche belle o brutte, ci sarà il bruttone e ci sarà anche la bella
per
donna.
Esempio la Parietti, lei la candiderebbe?
Sì, come no.
Subito, la Parietti e la Ferilli, vede?
La Parietti
perché non,
ha,
no?
Insomma, ha dimostrato grandi qualità, ovviamente di soubrette, ma anche di donna intelligente. E poi il punto è un po' che cosa vuoi fare, perché la politica a volte sembra così uno sfoggio di grandeur, invece è una faticaccia immensa. E molto spesso persone dello spettacolo, quando poi si trovano a far politica,
s'annoiano.
Un po' s'annoiano e spesso se ne rivanno un po', come dire, con la coda fra le gambe.
Sì, io anche un po' amareggiati perché magari non sono più primattori o prime donne come...
Sì, perché poi lì bisogna votare, bisogna fare le leggi, bisogna stare seduti in Parlamento, è un po' una pizza per
certo.
Molti.
Le carte, la burocrazia, le cose. Senta, ma lei che è di solida tradizione comunista, è stata nella FIGC, eccetera, ma insomma, uno scandalo come quello di Bologna non sarebbe successo. Sto sindaco una vita un po' allegrotta, troppo allegrotta ce l'aveva, o no? Ieri Rondolino ci ha detto, ai tempi degli anni 70, eccetera, il partito controllava di più, insomma, anche la vita privata dei suoi dirigenti, no?
Sì. Ma io penso che nel momento in cui scegli di fare politica, di avere un impegno istituzionale, devi sapere che tutta la tua vita è a disposizione degli altri, non solo le delibere che fai, ma anche quello che fai dopo le delibere, e quindi è bene, scegliendo di mettersi a disposizione della gente, dare un po' di buon esempio, il che non significa fare del moralismo.
No,
perché poi,
ma secondo lei ha fatto bene a dimettersi?
No, io dico questo, se è innocente non si doveva dimettere,
perché
mi sembra aberrante che una persona, io che penso questo, tu lo sai se invece di pagare con i tuoi soldi hai pagato con i soldi dell'ente
che rappresenti. Certo. Non puoi non saperlo.
Non puoi non saperlo, perché non è una cosa, diciamo, che puoi non sapere, quindi se lo sai puoi essere pienamente te stesso, se sei innocente non ti devi dimettere, se sai di averlo fatto non solo ti devi dimettere. Ma devi chiedere scusa, mille volte scusa alla gente.
Senta, ma il fatto di avere portato a lavorare con sé la propria compagna, la propria fidanzata, non è un errore? Lei lo farebbe? Porterebbe a lavorare?
No, assolutamente. Collaborare.
Suo marito che fa? Suo marito che fa?
Mio marito in questo momento lavora in un'azienda, quindi mi aiuta in politica, ma non lavora con me, che scherziamo. Mi aiuta nel senso che mi dai consigli, mi suggerisce, mi dà delle foto del libro, ma non lavora con me. Anche se in passato, quando eravamo giovani, facevamo la stessa esperienza politica, ma non era lo stesso lavoro.
Dunque non lo porterebbe mai nella sua segreteria?
No,
e cose.
Assolutamente no, né lui né parenti, assolutamente no, ci sono tutte persone. Ma perché? Perché poi si lavora con delle tensioni, si lavora con un altro spirito. Mio marito mi aiuta tantissimo in tutto, ma non condivide con me l'impegno.
Senta, stasera che mangia?
Stasera cotolette.
Cotolette come?
Sì. Cotolette alla milanese, ma
alla milanese.
Sì, l'ho
poi
già preparate stamattina.
Già l'ha preparate stamattina,
sì,
addirittura.
Sì.
Bisogna solo cuocerle.
Bisogna solo passarle in padella.
E poi?
E poi non so, il resto vediamo sul momento.
Vabbè, un contorno.
Sì, un contorno, vedrò, insalata, patatine fritte, poi dipende da mia figlia, perché mia
chi
figlia
cucina?
Mi aspetta. E ci alterniamo.
Ma lei cucina?
Sì.
Vi alternate lei e suo marito?
Io e mio marito, sì, nel senso che io spesso non ci sto, però preparo, faccio, sono anche abbastanza brava. Mio marito
le cotolette fa... alla pezzo pane, le cotolette, non sono cotolette speciali, sono cotolette alla milanese, cioè la impanate stamattina e poi stasera
sì,
le cuoce.
Fettina, uovo sbattuto, un po' di prezzemolo, pan grattato e stanno lì a riposo. E poi appena arrivo metto l'olio.
A che ora si mangia all'Aquila? Tardi o presto?
No, si mangia tardi, 8:30, 9, sì. E non abbiamo gli orari campestri.
Vabbè, c'è tempo. Grazie, buona serata, grazie.
Buona serata, ciao.
Stefana Pezzo Pane. Siamo qui alle 20 in punto, TG5.
Berlusconi a Gerusalemme, l'Iran prepara l'atomica, servono sanzioni forti, il premier incontra Netanyahu e Blair e rilancia Erice per i negoziati di pace. Il legittimo impedimento approda alla Camera ed è subito scontro, valanga di emendamenti dell'opposizione, l'UDC annuncia l'astensione, PDL, legge necessaria. Poteva avere effetti devastanti il fallito attentato compiuto da Mohamed Game alla caserma di Milano, l'innesco dell'ordigno identico a quello degli attacchi di Londra. Orrore a Como, il titolare di un'arma uccide e decapita il socio in affari, arrestato insieme ad un parente che lo avrebbe aiutato a nascondere il corpo. Arrestati i due presunti assassini del 15enne ucciso a Torino per una sigaretta negata. Sono due fratelli romeni di 17 e 26 anni. Il cantante Morgan, fumo cocaina, mi fa stare meglio ed è bufera. Il ministro Meloni, delirante, cattivo maestro, in forse Sanremo. Poco fa la smentita del cantante, mi hanno teso una trappola. Torero ad ogni costo, Michelito, 12 anni, incornato due volte in Colombia tra grida e polemiche. Ferito dal toro anche il padre che lo ha soccorso.
Va bene, la 7, sentiamo.
Da Gerusalemme, duro attacco di Berlusconi all'Iran. Ahmadinejad ricorda uomini nefasti, ammonisce il premier che auspica sanzioni forti contro il programma nucleare di Teheran. Annunciato il blocco degli investimenti italiani nei settori di petrolio e gas. Proposta Erice e non Ariccia, come ha scritto un giornale israeliano, come sede dei negoziati di pace israelo-palestinesi. E adesso vediamo la battaglia finale alla Camera sul legittimo impedimento, la norma che permetterebbe a premier e ministri del governo di saltare le udienze dei processi in cui siano imputati. Opposizioni divise, l'UDC annuncia astensione, polemica con PD e Italia dei Valori. Domani sera il voto conclusivo, Alfano intanto boccia la legge antipentiti. In aula a Palermo le nuove rivelazioni del figlio dell'ex sindaco Vito Ciancimino, che chiama ancora in causa Marcello Dell'Utri, aveva rapporti diretti con Provenzano, il senatore del Popolo della Libertà. Ciancimino è pilotato, c'è un disegno per colpire me e Berlusconi, e le vedete, queste sono le immagini per le nomination degli Oscar, un derby quasi in famiglia, 9 nomination per...
Va bene, va bene, alle 20:03, 800 24 00 24, Sandro dalla provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera Cruciani, lei mi è... Mi è antipatico e simpatico allo stesso tempo. Io la seguo da diversi anni e devo dire che stasera mi è venuta una provocazione a un provocatore come lei. Secondo me oggi era una giornata povera di notizie e allora lei ha messo su questa cosa di Morgan. Perché
non l'ho messa su io, è lui che ha fatto l'intervista.
No. Cruciani, per l'amor di Dio, non mi fraintenda.
Ma ha sentito i titoli dei telegiornali, no? Anche TG5, titoli, se non è proprio una notizia...
No, non dico che è stata fatta d'arte, però in una giornata povera di notizie che fa il paio con quella del figlio di questo poveraccio, perché io poi se penso a certi parlamentari che... come la Gardini, che non sapeva neanche cos'era la Consob, non è che ci faccia una grande figura vicino a figlio di Bossi. Facevo solo questa riflessione. Io poi un po' il mondo dello spettacolo lo pratico.
Cioè, che riflessione faceva? Non l'ho capita sta riflessione.
Facevo questa riflessione che oggi era una giornata povera di notizie, o povera di notizie di quelle che fanno le scintille, diciamo così. E allora lei ha fatto riferimento a Morgan, che non mi sembra insomma che il destino di Morgan poi cambi la vita di nessuno.
No, ma certo che non cambia la vita di nessuno, ci mancherebbe altro.
E quindi questa cosa mi ha fatto riflettere su questa povertà di notizie di oggi. Qui.
Sì, io... volendo le notizie dal mondo della politica ci sono anche... possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di ricevere il Dalai Lama e dunque di sfidare la Cina, e la questione delle sanzioni più forti che Berlusconi vorrebbe contro l'Iran, i due romeni fermati per il 15enne scozzato a Torino, le accuse ancora Dell'Utri di Ciancimino, il legittimo impedimento con il PDL che ritocca il testo e l'UDC che apprezza e forse si asterrà e forse voterà a favore. Domani ci sarà il voto finale, insomma tutte le cose che avete ascoltato dai titoli dei telegiornali sulle quali potete naturalmente intervenire. Ma noi andiamo a Varese da Franco. Buonasera.
Molto buonasera. Salve.
Dica Franco.
Niente, no, volevo intervenire sulla questione di Renzo Bossi. A parte che è un mio amico, lo conosco, è una persona pulita.
Ma è suo amico o lo conosce?
No.
Beh, diciamo, sono due cose diverse.
Qualche pizza ce l'ho mangiata insieme, non siamo proprio intimi amici, è un militante, so che è un militante.
Sì, un attimo solo, da Blob, un attimo solo Franco, da Blob di questa sera.
Israele come membro dell'Unione Europea, io vorrei dire al caro Silvio...
Beh, era Pannella, perché bisogna dire che la questione di Israele nell'Unione Europea è una vecchia idea pannelliana. Rutelli, Partito Radicale, tanti anni fa.
Responsabile. Noi vi chiediamo di astenervi, di lasciare in bianco la vostra scheda oppure di annullarla.
Non vedo un cazzo.
Io rido perché ti ripeto, Lorenzo,
io ho 50 anni, di venirti a fare...
Va bene Franco, allora lei che è amico di Renzo Bossi, cosa ci vuole dire?
Ma io ho qualche sospetto, qualche dubbio sul fatto che un po' di maliziosamente, un po' di malizia ce la metterei sul fatto che non sia passato 4 volte alla maturità, anche perché io lavoro in un'industria aeronautica qui nel Varesotto e conosco degli ingegneri, qui ci sono degli ingegneri neolaureati che sono stati appena assunti, ma anche da vecchia data raccomandati, che per carità, non voglio, ma ci capisco più io che faccio l'operaio che loro che sono ingegneri, tanto per dire. Voi siete una radio economica, no, se non sbaglio. Ecco,
no, veramente non siamo una radio economica, anche economica, ecco, ma insomma non so.
Se mia madre avesse fatto i conti che hanno fatto i guru dell'economia mondiale, non saremmo conciati così, mia madre che fa la casalinga, sì, voglio dire.
Però per questo cui, ragionamento Renzo per dire Bossi cosa? Che Renzo Bossi può fare tranquillamente il consigliere regionale se prende i voti.
Renzo Bossi è una persona pulita, non credo che si droghi, non credo che abbia dei cattivi vizi, è un militante, può fare benissimo. Certo, suo padre a momenti ci lascia le penne per la sua gente, nessuno se ne rende conto.
Adesso per la sua gente.
Anche la moglie di Mastella abbiamo visto cosa sta combinando, cosa ha combinato al suo paese.
Sì.
Noi queste cose finora non le abbiamo ancora fatte. Gli scandali del genere, per cui la gente non si preoccupi di Renzo Bossi. Poi sarà la militanza, saranno gli elettori a dare, a premiare o a bocciare.
Ho capito.
Il candidato, ecco, tutto.
Insomma,
qua,
telefonata dalla elettorato della Lega che si arrabbia perché noi ironizziamo sui diplomi, sui tentativi di Renzo Bossi di prendere il diploma 3 volte, la quarta ce l'ha fatta. In realtà non è che ne ironizziamo più di tanto, anzi un certo snobismo nei confronti di Renzo Bossi non ci piace. Certo, dire che è un atto di coraggio, come ha sostenuto il vice ministro Castelli, a candidarsi perché deve prendere i voti, mi sembra un po' eccessivo. Atto di coraggio, quando uno si chiama Bossi, non è proprio un atto di coraggio, perché i voti pioveranno in automatico. Però io considero i voti sempre dei voti, non dei voti in blocco, e dunque non vedo perché i voti a Renzo Bossi sono diversi da altri voti. Ancora Blob.
Non con la guerra, certamente la via diplomatica, la via della pace.
Ho preso sul cuore, dimmi, la mia famiglia.
Va bene, siamo qui alle 20.10, 800-24-0024, Giovanni da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire su Morgan, però purtroppo il mio intervento deve prescindere dalla smentita perché non ero collegato quando l'ha fatta. Volevo un po' parlare insomma dell'incipit della trasmissione, quando lei si è detto insomma difendere a spada tratta Morgan.
Sì, io ho difeso a spada tratta la sincerità di Morgan, lui poi ha smentito, ma questo ha ragione lei, bisogna prescindere dalla smentita per adesso, perché abbiamo contattato la direzione di Max, alcuni giornalisti di Max, i quali naturalmente sostengono il contrario, naturalmente, che l'intervista è quella e non c'è stata nessuna manipolazione e nessuna scorrettezza. Dobbiamo prescindere dalla smentita. Lui dice di essere stato frainteso, che la droga fa male, eccetera, eccetera. E io non è che difendevo la sostanza di quello che dice Morgan.
Perfetto,
difendevo e difendo proprio la sua sincerità e soprattutto il coro di ipocrisie che abbiamo sentito dopo con l'esclusione da Sanremo, il cattivo maestro, eccetera, eccetera.
No, assolutamente, però proprio perché lei difendeva la sincerità in quanto tale, io penso che sia essa un valore, una virtù che ormai pochi possiedono, però bisogna, quando si parla e si difende giustamente, si valorizza, si esalta la sincerità, non si può prescindere anche dal contenuto di ciò che questa sincerità sta esprimendo. Quindi poi se a un certo punto lui dice sì, ci sono gli psicofarmaci, però ce ne fosse di cocaina, che l'abbia detto, che non l'abbia detto, poi sono altre questioni. Anche nella valutazione della sincerità non penso che si possa condurre così in maniera così assoluta e prescindendo dal contenuto di ciò poi che sia andato a esprimere.
Cioè lei dice non si può, la sincerità non può prescindere dal contenuto, dunque non può essere un valore in sé.
No, la valutazione della persona che ha espresso un pensiero in sincerità, non si può esaltare la sincerità in quanto tale, bisogna vedere anche cosa si dice.
Cosa si dice?
In questo caso.
Sì, ma si dice una cosa abbastanza scontata, cioè al di là del fatto che la cocaina fa bene, non so in che modi in realtà poi Morgan abbia detto questa cosa, che circoli, che in certi ambienti, e non solo in certi ambienti, per carità, mi sembra un luogo comune, non mi piacciono i luoghi comuni, che in certi ambienti circoli la droga, insomma, mi sembra una cosa abbastanza scontata. Dov'è la novità, insomma, di che stiamo parlando, in particolare tra i musicisti? Parliamo del nulla, dello scontato, cioè non si dovrebbe più fare il Festival di Sanremo, i festival vari, i concerti, insomma è una cosa abbastanza ridicola, o no?
Assolutamente, non sto entrando nel merito delle condanne o delle prese di posizione o delle ritorsioni, però poi questo solleva anche una contraddizione in termini che c'è sempre. Non si può condannare legalmente, quasi anche mai moralmente, chi consuma, ma chi spaccia sì, cioè c'è sempre questa incongruenza, questo paradosso di fondo, che come si fa poi a prescindere da uno? Si dice sì, consuma droga, però sono affari suoi, però sta droga se non si può spacciare si può consumare, come
sì, possibile? Però questo è un aspetto marginale, Giovanni, il fatto che ci sono delle leggi che puniscono anche il possesso di certe quantità, non ci occupiamo di questo, sennò veramente non ne usciamo più. Ripeto, secondo me la cosa fondamentale è questa, al di là della smentita, cioè la sincerità di quello che dice Morgan. Magari non sarà stato sincero, non lo so, questo qua. E dunque da questo punto di vista io lo difendo contro, ripeto, tutto quello che è accaduto dopo, cioè dire il coro di persone che hanno cominciato ad attaccarlo dicendo che è un cattivo maestro, eccetera eccetera. Lei dice non si può giustificare in nome della sincerità qualsiasi cosa, no, questo è il suo argomento.
Non che non si possa giustificare, che non si possa esaltare il comportamento trasparente e sincero di una persona prescindendo da ciò che poi va a dichiarare in virtù con questa sincerità, insomma.
Sì, ma ripeto, non c'è l'esaltazione di un disvalore, cioè, non mi pare che Morgan abbia esaltato un disvalore, ha detto semplicemente che lui la usa come antidepressivo e che è meglio dei farmaci antidepressivi, punto. Cioè, no. Niente di più, per carità, sarà qualcosa su cui ci possono essere tante interpretazioni, su cui ci possono essere tanti pareri contrari, ma non mi pare una cosa particolarmente grave, ecco. La ringrazio, dove andiamo? Giovanni da Palermo, buonasera.
Buonasera Cruciani, ancora sul caso Morgan. Per quanto mi riguarda, insomma, viva Morgan, nel senso che è meglio lui sincero che dice quello che fa, piuttosto che magari tante persone, artisti non solo, che poi magari vanno alla giornata mondiale contro la droga. Perché
sì, sulla sincerità però, ripeto, purtroppo per un'ora ho difeso Morgan, poi è arrivata la smentita di Morgan che...
Sì, no, ho sentito, però di quel punto non è questo. Io invece mi faccio una domanda. Lei sosteneva in marginale l'aspetto delle leggi, eccetera, eccetera. Io faccio una domanda, paradossalmente ho anche una risposta, un mo' di morzullo, no? Perché non la si legalizza questo genere di droga? Visto che stiamo parlando diciamo dell'aspetto più importante per il clan, per le cosche, cioè guadagnano miliardi e miliardi sulle droghe, e allora perché non legalizzarla? Si va in farmacia, si prende quello che si vuole e ognuno.
Però Giovanni, qui andiamo francamente oltre. Adesso partire dalle dichiarazioni di Morgan per arrivare a una discussione sulla legalizzazione delle droghe pesanti o leggere, mi sembra francamente questo sì troppo. Take her out cocaine. Per carità, non è istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia chiaro. Però qui abbiamo sulla vicenda Morgan quello che può essere considerato, io scherzo un po', naturalmente, lo zar antidroga dell'Italia, colui che si batte da tanti anni contro la droga. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, buonasera.
Sì, buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, ha sentito la smentita di Morgan?
Ho sentito, l'ho anche apprezzata.
Però?
E il dottor Seppellone, che è capo del Dipartimento, ha detto di essere disponibile a incontrare Morgan per approfondire con lui le evidenze scientifiche dei danni cerebrali che purtroppo la cocaina usa, provoca a chi la usa. Io dico di più, anch'io lo incontrerei volentieri, perché se Morgan, come ha detto nella smentita, è uscito dal tunnel della droga, lo ha sperimentata e sa le conseguenze che ne derivano, ed è disponibile a collaborare con noi come dipartimento, come hanno fatto tantissimi campioni dello sport, tantissime persone dello spettacolo, tantissime persone che sono uscite dal tunnel della droga per indicare ai giovani il pericolo che essa rappresenta e anche come la droga purtroppo mette in condizione le persone
lei vuole far diventare Morgan testimonial di una campagna antidroga. Le è venuta in mente questa idea? Non è ma potrebbe non essere male.
Ma guardi, se lui dice che purtroppo ha avuto un periodo della sua vita in cui la droga lo ha condizionato, lui l'ha chiamato debolezze.
Sì.
Ma da questi errori ne è uscito in passato, ed è lui può testimoniare quanto la droga faccia male.
Ben venga, no? Lei dice.
C'è una testimonianza assolutamente importante. Adesso la nostra politica è sempre stata quella della prevenzione, dell'informazione e dell'educazione, per impedire che le persone si distruggano con la droga, ma dall'altra parte c'è il recupero, cioè la convinzione che chi cade all'interno di questo meccanismo infernale ne posso uscire.
Senta Giovanardi, però insomma volevo sapere innanzitutto se lei crede a questa smentita, perché noi abbiamo contattato il mensile Max, il quale naturalmente fra poco farà un comunicato in cui conferma parola per parola quello che ha detto Morgan. Ma qui si entra nella solita cosa delle smentite, delle controsmentite, quello che ho detto, parlavo del passato, non parlavo del presente. Certo, quando si legge poi al giornalista che gli chiede se nel momento del colloquio è fatto, Morgan spiega sì, completamente, ne faccio un uso quotidiano e regolare. Ora, mi pare difficile che uno si possa essere inventato proprio tutto, è così.
Allora, partiamo dal principio che purtroppo caso Marazzi insegna, lo cito perché ne hanno parlato tanti giornali, che quando uno è sotto l'effetto della cocaina non è in grado di gestirsi. Questo è il punto.
E dunque, secondo lei, potrebbe essere...
Con tutti i ricatti che ne possono derivare, le situazioni imbarazzanti che ne possono derivare. Quindi non lo so se nel momento in cui ha dato quell'intervista Morgan fosse in grado di realizzare quello che stava dicendo. Non lo so se è vero. Non lo so se la sua smentita, magari sono stati i suoi manager che preoccupati penserebbero, che hanno detto per l'amor di Dio.
Sì. Ecco, ma lei lo caccerebbe da Sanremo? Io sono sicuro che lei non lo caccerebbe da Sanremo, Giovanardi. Lei,
guardi, se va a Sanremo a parlare contro la droga, non lo caccerei. Se invece, come ho detto nella mia dichiarazione di oggi pomeriggio, è uno che sostanzialmente induce i giovani a suicidarsi, a morire.
Cioè, se quell'intervista è confermata, secondo lei non dovrebbe andare a Sanremo?
Assolutamente no. Chi si rende responsabile o corresponsabile della morte di migliaia di persone, invitandoli a usare sostanze che conducono direttamente o anche indirettamente tante persone innocenti a perdere la vita, basta pensare solo agli incidenti stradali. Quante persone innocenti.
Sì, però mi scusi, non mi sembra che in quell'intervista, lasciamo perdere la smentita, non mi sembra che in quell'intervista lui dicesse, invitasse i giovani a consumare droga.
Dice che la droga è una sostanza che aiuta a vivere.
No, che a lui ha fatto
di depressione.
Sì, che a lui ha fatto bene, meglio di tante medicine antidepressive. Non, io non sto dicendo che è giusto quello che dice Morgan, ma non mi pare che abbia invitato i giovani a usare cocaina.
No, ha fatto una testimonianza rovinosa e perniciosa, perché noi spendiamo anche risorse economiche, investiamo in personaggi che danno un giudizio, la famiglia, la scuola, la società sportiva, lo sport, gli educatori.
E poi arriva Morgan,
poi arriva un idolo dei giovani e gli dice su un giornale letto dai giovani è esattamente il rovescio.
Però mi scusi, io le faccio questo ragionamento, perché voglio fare un po' il bastian contrario rispetto a una cosa, a un suo ragionamento che fila tutto naturalmente. Morgan fa trasmissioni come X Factor.
Non parliamo di droga, parliamo di alcol. Se Morgan o chi per lui avesse detto ai ragazzi, ubriacatevi, fate il pieno di alcol.
Lei cosa avrebbe detto? La stessa cosa?
Assolutamente sì. Che se ne vada a casa sua a dire queste cose, ma non vada né sul palcoscenico di Sanremo o da nessun'altra parte a incitare i giovani a ubriacarsi, perché l'alcolismo assieme al consumo di droga è una trappola infernale per chi ci crede.
Però c'è qualcosa che non mi torna in questo ragionamento. Sul palco di Sanremo sono passate un sacco di star, le quali nel passato avevano fatto anche delle dichiarazioni molto pesanti. Penso a Vasco Rossi. L'altro giorno mi segnalava un ascoltatore, alla Rai è stato ospite Mike Tyson, che proprio uno stinco di santo non è, omaggiato da una trasmissione come Ballando con le Stelle, un grande ospite, ha fatto
il giro.
Ma
non c'erano le neuroscienze, perché uno poteva anche 20 anni fa dire che l'amianto non faceva assolutamente nulla, ma se uno oggi va a dire fatevi una casa piena d'amianto perché l'amianto non fa nulla, e va al Festival di Sanremo a dire convivete con l'amianto, non si può fare che lo
dica. No, ma lui non va al Festival di Sanremo. Scusi un attimo, ma lui non va al Festival. Sì, d'accordo, ma lui non va al Festival di Sanremo per fare l'elogio della droga, va al Festival di Sanremo per cantare la sua canzone.
Ha intervistato una settimana prima di Sanremo, collegando la sua immagine pubblica, la sua popolarità, a un discorso sulla droga che è micidiale, la cui equivocità è micidiale.
Dunque, se l'intervista è confermata, secondo lei la Rai dovrebbe prendere provvedimenti?
Assolutamente sì.
Senta, ma non lo so, io su questo sono molto dubbioso, devo dire la verità, perché francamente, per esempio, indicarlo come cattivo maestro l'ha fatto il ministro Meloni, è giusto secondo lei? Sempre se quell'intervista è confermata,
È giusto, sì.
Cattivo maestro Morgan, non è un po' esagerato questo? Cioè, secondo lei le persone prendono esempio da quello che dice Morgan quando sostiene che la cocaina lui ha fatto bene?
Purtroppo la storia insegna, la cronaca insegna, che i modelli negativi che si contrappongono a quelli positivi sono degli alibi, specialmente per coloro che hanno personalità deboli o comunque si lasciano sussistonare e condizionare, perché poi stiamo parlando di personaggi ricchi, famosi, Cioè, quando lui dice potenti, lui è un potente. C'è una persona
potente, non esageriamo.
È potente nel senso che ha la possibilità di lanciare messaggi che le persone qualunque non hanno la possibilità di lanciare, ed è certamente uno che viene visto dai giovani anche perché è famoso, è ricco,
sì,
è famoso.
Su questo non c'è dubbio.
Come un esempio che penso, ma come se lui drogandosi è arrivato lì, anche io drogandomi posso arrivare lì.
Senta.
Invece drogandosi è molto più facile che uno arrivi a fare l'ictus o a doversi fare recuperare in quei percorsi dolorosi e tutti in salita che deve percorrere chi è diventato schiavo della droga. Ma quando parlo di schiavo della droga parlo del cliente dell'avvocato, parlo del cliente di chi gli ha affidato i risparmi, parlo del politico.
Però magari con voi, Morgan, lei dice sono disponibile, magari con diciamo le istituzioni antidroga non ci vuole parlare, non è disponibile a parlare, anche se fosse ancora se avessi ancora questo
ripeto a lui. Noi però parliamo con tutti, dialoghiamo con tutti, e se da quello che ha detto io
nella smentita,
la sua dichiarazione ritiene che, come riteniamo noi, che sia stato equivocato perché pensa che la droga sia un male e che è una parte della sua vita che ha archiviato, non ho nessuna difficoltà a parlare con lui. Come tutte le settimane parlo con i ragazzi delle comunità di recupero.
Però io voglio tornare alla cosa positiva. Dunque, se la cosa fosse confermata, cioè la smentita di Morgan, lei lo farebbe diventare, potrebbe essere uno straordinario testimone all'antidroga.
Guardate che io ho rischiato di deragliare e una parte della mia vita è stata funestata dall'incontro con la droga, e dei giovani non incontrate la droga, fatene a meno.
Dunque lo farebbe diventare un testimone dell'antidroga.
Se è sincero nella sua seconda dichiarazione, non avrei nessuna difficoltà.
Senta Giovanardi, vorrei concludere con questa cosa qui. Siccome qualche politico, anche nel centrodestra, nel passato ha ammesso in gioventù di avere fumato anche uno spinello. Lei proprio niente, una cosa piccolina, una cosa quando era ragazzino, niente, zero.
Io faccio parte di quella maggioranza di italiani che, per esempio, non avendo mai incominciato a fumare, magari al mio tempo c'era gente che per cominciare a fumare faceva una fatica terribile, sì, ma perché doveva darsi un tono. Non avendo mai cominciato, non ho mai sentito il bisogno. Penso di averne risparmiato in soldi e in salute.
Però io conosco un sacco di gente che non ha mai fumato, ma in realtà qualche spinello se l'è fatto. Lei niente, zero?
No. E guardi,
nemmeno quando giravano intorno a lei, giravano, come intorno a tutti.
Ma poiché proprio nel mio cerchio ristretto, io e mio fratello è stato olimpionico, mi ha fatto sport, giocato a pallanuoto, a calcio, mi ha fatto dello sport. Negli ambienti sportivi, almeno negli anni 70 e 80, la droga non girava. Per chi era impegnato, poi ci sono stati altri ambienti, li vedevo. Nella mia città e in altre città,
ma
in cui la droga,
lei è come me, Giovanni, ma mi sa che siamo una minoranza, non abbiamo provato niente. Io pure non ho provato
non
nulla.
Sto parlando di fumo,
no, ma anch'io non ho provato nulla. Siamo una minoranza o una maggioranza, secondo lei?
La maggioranza, per fortuna, lei dice, della popolazione. Lei per fortuna il 99,5% della popolazione italiana
non ha mai provato nulla.
Non è cronica.
Vabbè, cronico è un altro discorso.
E diciamo il 95-96% non ha neanche mai, compreso tutta la popolazione, non ha neanche incontrato in maniera episodica la droga.
E dunque siamo maggioranza, vabbè.
Stragrande, per fortuna.
Grazie, buona serata.
Bene, arrivederci.
Va bene, 20:32, 800-24-00-24, andiamo agli ascoltatori, direi Chiara dalla provincia di Milano, buonasera.
Pronto, buonasera. Io chiamavo a proposito della candidatura del figlio di Bossi. E la mia riflessione è questa, a parte il fatto che va bene, è stato bocciato, però questo può, non depone a suo favore, però comunque potrebbe avere le competenze per fare il presidente, anche se per essere candidato a presidenza non basta essere un
presidente. No, mica è candidato a fare presidente, abbia pazienza Chiara, stiamo calmi, insomma, non esageriamo. Il candidato a fare presidente è Formigoni e Renzo Bossi si candida come consigliere regionale, poi qualcuno dice che potrebbe fare l'assessore allo sport, dunque potrebbe passare da team manager della Nazionale Padana all'assessore allo sport in Lombardia, ma questi sono altri discorsi, rumors.
Comunque
diciamo,
delle competenze politiche ci vogliono, e in ogni caso quello che io mi chiedo è, rispetto a tutte le candidature dei parenti, non ci sono persone che abbiano le stesse capacità ma che non siano parenti, che non abbiano parentele o amicizie? Possibile che il criterio di scelta deve essere comunque quello della vicinanza politica, amicale, personale a chi già è in politica?
Beh, Chiara, tra i tanti motivi che ci sono per scegliere una candidatura c'è anche quello sicuramente della cordata, non è uno scandalo. Certo ci vorrebbe più pudore per quello che riguarda i familiari, sono d'accordo con lei. Poi alcune volte questi familiari sono particolarmente capaci, ci sono delle genie politiche, chiamiamole così. Insomma, altre volte si tratta semplicemente di una trasmissione ereditaria di un lavoro, come per i dipendenti pubblici, diciamo. Da questo punto di vista Renzo Bossi non è che proprio abbia un lavoro, credo suo, autonomo, non so nemmeno cosa faccia, sappiamo semplicemente che è stato bocciato per tre volte al diploma della scuola superiore, la quarta volta ce l'ha fatta, lo abbiamo ritrovato in un comizio, lo sentiremo più avanti, in un comizio di settembre a Pontida. Ersilia da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, ecco, no, io volevo intervenire un attimino sul, forse un discorso che è un pochino superato, sulla presenza delle belle donne in politica.
Sì.
Ecco, no, io poi si riallaccio anche un pochino al discorso che faceva la Chiara, mi sembra, da Napoli, cioè che non può essere un criterio questo, cioè, scegliere che la donna sia bella sia, o che sia brutta, cioè della bellezza non può essere un criterio per entrare in politica, secondo me. Cioè ci vogliono altre capacità, altre competenze.
Sì, Ersilia, però non è che ci dobbiamo scandalizzare di fronte a queste cose. La politica oggi è anche comunicazione, è anche apparenza, è anche, se vogliamo, presenza. Certo, poi ci sono degli eccessi, pare che Berlusconi decida in base alla, in alcuni casi in base alla forma delle orecchie, ho sentito da qualche parte. Aveva bocciato il candidato del PDL alla regione Puglia, poi ricandidato successivamente perché non sembrava particolarmente fotogenica, magari ci sarà un'esagerazione. Però la bellezza conta in politica, non c'è dubbio. In politica, insomma, come in qualsiasi attività dove si hanno rapporti umani con le persone, o no?
Sì, fisica, una presenza fisica piacevole aiuta i rapporti umani, su questo siamo tutti d'accordo, però che deve essere una condizio, pare che sia una condizio sine qua non,
ma no, ma non è vero, poi che sennò...
la politica,
ma non credo,
dire, non può essere questo,
ma
no?
Non
perché
credo che sia una cosa,
non ci possiamo lamentare, noi non ci lamentiamo, come dire, della, dei nostri politici e di come va la politica in Italia.
Dunque, secondo lei sbaglia, secondo questo. Lei sbaglia per esempio Sabrina Ferilli quando dice che ci vorrebbe più gnocca nel Partito Democratico? Così ha detto, questo, così ha detto.
Sì, sì, ma io penso che questa cosa
sia una battuta,
una provocazione, una battuta, al massimo una provocazione, ma voglio dire anche
secondo me ci crede per davvero, secondo me ci crede per davvero.
Ma no, assolutamente, non, non la, la
lei,
ritengo,
lei dice
la,
di no.
La, la Ferilli la ritengo una donna di assoluta intelligenza per poter dire, per poter credere un'affermazione di questo genere.
Ah, sì,
Io penso che poi, voglio dire, ci sia poi tutta, ci sono anche delle, delle, delle derive, no? Rispetto a certi atteggiamenti, a certe cose, perché magari molti uomini sono, in, sono al potere, esercitano il potere, ma non sì. Solo in politica, cioè a diversi livelli. Naturalmente ci sono molte donne, alcune donne, non molte, poi alcune donne che possono approfittare di questo per avere delle, per ottenere dei benefici personali, allora. Cioè, voglio dire, giocano sul, sulla propria prestanza fisica, diciamo così.
Sì, vabbè, ma queste qua sono cose abbastanza normali, secondo me. Insomma, quando si parla di sesso e potere, di donne, del corpo delle donne, molti filosofeggiano su questo. Secondo me alla fine è un non problema, sono cose secondo me abbastanza inesistenti. E noi andiamo invece in una libreria milanese che ha un nome bizzarro, che come si pronuncia? Aleph, Aleph, è così?
Sì.
Aleph, che significa?
Bizzarro,
che significa?
È il nome di una lettera, della prima lettera dell'alfabeto ebraico.
Ecco, appunto, perché non è bizzarro, perché non lo capivo io, mica perché è bizzarro in generale. Sergio Marchio, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, bene.
Lei ha chiuso naturalmente già.
Sono a casa,
a che ora, a, che ora...
a cucinare.
Cosa cucina stasera lei?
Ma glielo devo dire?
Come no, certo me lo deve dire.
Pazienza,
no, 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 me lo deve dire
tonno.
Come
mi tonno? Sto mettendo a dieta, mi sto mettendo a dieta, allora torno alla piastra veloce.
Ah, torno alla piastra, mi sembrava le scatolette, no, quello no.
No, 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 no.
La pezzopane ha sentito, no? Le cotolette.
Le
polpettine della Leonardo. Beh, insomma, meglio le polpettine forse, no? Anche il tonno alla piastra non è male. Senta, però io perché la chiamo? Non è per sapere cosa cucina stasera, anche se mi interessa cosa cucinano gli italiani e le persone che ci chiamano, perché siamo all'ora di cena. Mi interessa perché lei, con una decisione assolutamente controcorrente rispetto anche probabilmente all'aspetto economico, lei ha deciso di non vendere il libro di Bruno Vespa nella sua libreria, che si trova a Milano, vogliamo ricordare dove? A Piazza Lima, se non sbaglio.
Piazza Lima, sotto la metropolitana.
Sotto la metropolitana c'è Corso Buenos Aires, zona centrale. A lei non gliene frega niente di guadagnare qualche lira in più?
No, il dettaglio non è secondario, voglio dire. Io ho messo questo cartello, forse ho omesso il fatto che a distanza dalla mia libreria ce ne sono almeno altre 7, credo che sia il luogo d'Italia con più alta concentrazione di negozi, di libri, dove chi voleva tranquillamente comprava il volume di Bruno Vespa.
Dunque strategia commerciale quasi?
No, non strategia
commerciale. Mi dica la verità, strategia commerciale, strategia così uno è attirato e via.
No, strategia dell'imbufalimento, il suo quello che telefona sempre a lei da Pisa, che
sì,
si arrabbia sempre, non lo so, un gorilla? Sì.
No,
sì,
no, gorilla. È il com'è? L'imbelvito. Lei si è imbelvito con Bruno Vespa, perché l'ha fatto?
Mi sono imbelvito per questo, perché voglio dire, io questo mestiere qua lo faccio da 30 anni.
Sì.
Bruno Vespa.
Io adoro le librerie, le librerie per me sono il massimo. Ho sempre voluto aprire una libreria in vita mia, non ci sono mai riuscito.
Non lo faccio.
No, dice di no.
Non lo faccio perché c'è un concorrente in più. No, ma a parte questo.
Cioè, non è un lavoraccio, però. Non è un lavoro.
È un lavoraccio, è abbastanza un lavoraccio.
Ma perché ormai si guadagna poco?
Si guadagna poco. E poi insomma tutti questi lavori con un alto valore aggiunto di immagine, poi in realtà sotto non c'è sostanza, perché poi il libro è serie B in Italia, e non è un caso, qui mi riallaccio al discorso che volevo fare,
sì,
che la scelta di Berlusconi di rispondere alle 10 domande sia andata sul libro di Bruno Vespa, come
vabbè,
è stato annunciato.
Vabbè, al di là
questo non è stato un caso, e a me questa cosa ha fatto
imbestialire. Lei si è imbevito per il fatto che Berlusconi si sia rivolto a Vespa per rispondere alle 10 domande di Repubblica.
Sì, e che però abbia scelto il libro anche, il libro come strumento, no? Quindi un libro con un alto valore d'immagine, no? Apparentemente, in realtà poi dal punto di vista della comunicazione molto basso come capacità di penetrazione, ma in più poi una sede anche in cui...
Beh, capacità di penetrazione, no, perché il libro di Vespa vende, lei
ma
lo sa.
È un libro, ma è un libro. Ha dunque? Dei limiti, ha i limiti del libro. Quando noi parliamo di libro di Vespa, loro dichiarano 360.000 copie, no?
Invece?
Lei consideri, appunto, le 700, 5 milioni di vendite dei quotidiani tutti i giorni. Parliamo di altri numeri, no? Le librerie vivono in questo contesto, in un contesto che comunque è limitato, ma comunque non era questo l'aspetto che volevo.
Insomma, lei ha messo questo cartello, che
ho messo questo cartello
non voglio vendere, qui non si vende il libro di Bruno Vespa.
Qui non si vende.
Qui non si vende.
Qui non si vende il libro di Bruno Vespa.
E quante persone sono entrate chiedendo le spiegazioni di questo cartello?
Guardi, allora io se devo tirare delle medie, tiriamo delle medie, saranno entrate un migliaio di persone. Anche di
addirittura.
Sì, ma io questo cartello l'ho messo fuori quando è uscito il libro di Vespa, l'ho tolto alla Befana quando si smonta l'albero, la notizia è uscita in questo periodo, perché è rimbalzata su internet con una foto in un blog e così via.
Sì. Però mi perdoni Marchio, io ho l'impressione di che cosa? Che lei, per carità, legittimo, sia abbastanza anti-berlusconiano, diciamo, non le piace molto Berlusconi, pensa
non
che
amo, proprio, non è questa, la mia passione.
Esatto, che consideri Vespa una sorta di... così di Zerbino di Berlusconi, uno che non fa buona televisione, che è troppo accondiscendente nei confronti del Presidente del Consiglio, e dunque può fare anche a me, cioè quanti soldi ha perso secondo lei non vendendo il libro di Bruno Vespa?
Le 100 copie in meno di vendita le ho...
E per lei quant'è?
Sono i 1000 euro, grosso modo. Fatturato il giro d'affari.
Dunque lei ha rinunciato a 1000 euro
in grosso modo, faccio dei conti così con tagliando il salame.
Vabbè, 1000, 1500, non lo so, insomma,
di meno. Ma non è questo il problema, fossero anche 100, fossero anche 10.000, no?
Beh, 10.000 euro insomma, non sarebbe stato una grande idea.
Il problema è che uno deve avere nella propria vita un momento in cui dice:
oh, ecco, qui ci siamo, stop. No. E lei ha detto stop a che cosa? Al fatto che Berlusconi ha scelto Vespa, il libro di Vespa, per rispondere alle 10 domande. Questo non le va giù.
Io questo l'ho trovato un'operazione ipocrita che io non volevo avallare. Cioè, diciamo, io poi l'ho scelto, guardi, le dico francamente. Mi è venuto in un minuto e mezzo questa cosa.
Ma sa quanti libri probabilmente lei detesta che ha nella sua libreria?
Ma io li vendo i libri, ma guardi, io posso dire...
Appunto, sa quanti libri...
Non ho nessun problema, però è stata talmente... particolare questa vicenda.
Sì.
No? È stato talmente particolare e io mi sono visto la scena dei pensatori, no, intorno al tavolo, che dicono: ma come facciamo a chiudere questa storia delle 10 domande che tutti i giorni chiama Bruno, che magari glielo mettiamo nel libro e lui è d'accordo, facciamo la pubblicità, cioè capisce?
Lei si è fatto tutto un cinema.
Posso anche pensare che Repubblica abbia detto: va bene, accettiamo questa cosa, la chiudiamo lì, non ne possiamo più neanche noi, no? Di questa storia delle 10 domande.
Pur cui lei, furibondo per questa cosa qui, dice: io il libro di Vespa in questa operazione...
Un'operazione politica, non la volevo sostenere. È legittimo da parte mia?
No, ma sì, figuriamoci, ma lei può fare quello che vuole, anche perché ci ha rimesso da soldi.
Di sostenere...
No, sostenere questo mi sembra esagerato. Questo francamente mi sembra esagerato. Cioè, dire che vendere il libro di Bruno Vespa significa sostenere l'operazione che hanno fatto.
Ma non sono io che ho scelto questa di cambiare. Mi segue? Di cambiare le carte in tavola. Quest'anno tutti i libri di Bruno Vespa, gli anni scorsi, quando io dico che li vendevo, no? Erano il consuntivo dell'anno, poi voglio dire. Una chiave di lettura piuttosto che un'altra, eccetera. Qui invece è entrato dentro con due gambe. Ha detto: scrivi pure sul mio libro quello che...
Vabbè, ma non è che c'è solo quello nel libro di Vespa.
No,
cioè...
certo, non c'è solo quello, però voglio dire, se lei si ricorda quando uscì, e io lo rimando a quel periodo che ormai sembra così lontano, ma erano 50 giorni fa, no? L'asse portante della promozione di quel libro era che si vendeva. Cioè che,
c'era una risposta alle 10 domande di Repubblica.
Alle 10 domande di Berlusconi. Senta, abbia pazienza.
Non so, io ho pazienza,
mi è venuto, ho dato questa risposta. Non ho ottenuto un profilo molto basso questa cosa.
No, però devo dire che
un cartello a 4. Sì. Ho preso un cartello a 4 sulla porta del mio negozio.
Sì.
Che fino appunto è rimasto fino a le dico, sono entrati circa 1 milione di persone di cui non glielo dico per spirito di parte, glielo dico francamente. Sì. 7 su 10 si sono complimentate.
Sì.
Le altre 3 ne ho parlato, ne abbiamo discusso, eccetera, sì. Anche i miei collaboratori che erano d'accordo con me. Cioè, voglio dire, è stata una cosa molto
tranquilla. Secondo me lei ci ha guadagnato.
Prego?
Secondo me lei ci ha guadagnato. Economicamente ci ha guadagnato. Però non era il suo obiettivo.
Ma non era quello il mio intento iniziale.
No, questo l'ho capito, dal suo imbeldimento.
Scusi, se uno si avvantaggia facendo le cose che vuole fare, io lo trovo meraviglioso.
No, ma sì, assolutamente.
Quindi, cioè, io credo che ognuno dovrebbe fare questo nella vita. Penso che lo faccia anche lei, no? Cioè.
Sì, si figuri, no, ma io non sono lì per bacchettarla, per carità. Era curioso capire.
Sapevo che lei non mi bacchettava.
Era curioso
perché
capire.
Perché non è stata una cosa politicamente corretta. Lei credo che al di là di tutto odia il politicamente corretto.
Assolutamente. Ecco. E la ringrazio per questo. Buona cena col tonno. Torno alla piastra per Sergio Marchio, che è titolare della libreria Aleph di Milano. Siamo qui 20:48, 800 24 00 24. Vi ricordo che qualche istante fa è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanardi, che io ho soprannominato un po' scherzando il nostro zar antidroga, il quale cosa ha detto? Ha detto che è disponibile a incontrare Morgan, perché se fosse confermato che Morgan non fa più uso di droghe, considera la droga un danno, come ha scritto nella smentita, potrebbe anche pensare di fargli fare il testimonial di una campagna antidroga. Questo dice Giovanardi, ma insomma siamo ancora a livello di chiacchiere perché, ripeto, il mensile Max invece conferma l'intervista di Morgan. Dove andiamo? Andiamo direi a Fabio da Teramo, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, grazie per l'ospitalità. Senta, io volevo intervenire a proposito delle dichiarazioni di Morgan. Io sinceramente non capisco né quando lei dice, parlando con il sottosegretario Giovanardi, che c'è qualcosa che non va, che non le torna nel ragionamento, né sinceramente dove vuole arrivare, perché sono d'accordo sul fatto che non si può dire apprezziamo la sincerità eccetera e poi metterci un punto lì, cioè bisogna andare un po' oltre. Io, siccome la reputo una persona estremamente intelligente, immagino che il suo riferimento, il suo ragionamento trovi giustificazione solo nel fatto che queste dichiarazioni di Morgan possono essere funzionali a sostanzialmente sollevare un grande tema, un tema enorme, importante, che è quello che in TV ci sono delle persone alle quali i giovani fanno riferimento, alle quali i giovani si ispirano, che sono dei personaggi che indirettamente possono trasmettere dei disvalori ai giovani.
No,
ai giovani.
Guardi, io non intendevo questo. Io quando ho letto l'intervista, la prima impressione che ho avuto, al di là della frase avercene invece di antidepressivi come la cocaina,
sì,
che è una frase naturalmente che si riferisce a un'esperienza personale, non è che Morgan dice in assoluto è meglio la cocaina di qualsiasi altro antidepressivo, è evidente che è così, ma comunque insomma certamente può essere equivocata. Però quando uno si rovina con le proprie mani, perché Morgan è un personaggio di spicco in questo momento della televisione, è uno dei, non dico conduttori, insomma dei giurati di X Factor da 2 stagioni, è in ascesa, andrà a Sanremo, eccetera eccetera. Quando uno dice fumo abitualmente crack, ne faccio un uso quotidiano, eccetera eccetera, insomma è come suicidarsi dal punto di vista del mondo dello spettacolo, comunque per la televisione italiana, non dico del mondo dello spettacolo. E dunque c'è un atto di sincerità che mi è piaciuto, soprattutto.
Sì, io sono d'accordo con lei che l'atto di sincerità, però noi.
Sì, però paragonato soprattutto, secondo me, alle reazioni, il cattivo maestro. Insomma, io non credo che Morgan possa essere considerato per queste frasi
un cattivo maestro.
No, ma infatti,
io sono d'accordo con lei, cioè nel senso che queste cose, il ragionamento che si fa su queste cose, più che altro deve servire a qualcosa. Io trovavo che il suo ragionamento, ecco, potesse servire, e ne conferma l'intervento, lo conferma l'intervento del sottosegretario Giovanardi della cosa lì che ha lanciato, come dire, di poterlo in qualche modo fare testimonial di una campagna antidroga, cioè si ravvicinava un po' al ragionamento che ho fatto io, no? Cioè una persona lancia in TV una provocazione, chi lo commenta o ci ragiona sopra la raccoglie e in qualche modo deve trovare uno spunto positivo, cioè perché in realtà...
Sì, però ci deve essere una... Scusi un attimo Fabio, io ho capito quello che dice lei, però francamente accusare Morgan prima di aver fatto l'elogio della cocaina e dopo addirittura farlo diventare il protagonista di una campagna antidroga, questo mi sembra francamente esagerato, insomma.
No, magari di farlo diventare il protagonista delle campagne antidroga, no, però voglio dire, quello che ci dobbiamo porre è un punto fondamentale, cioè il fatto che secondo me Morgan, dicendo, ecco, in senso assoluto, lei già l'ha detto, no? Cioè Morgan ha detto delle cose scientificamente errate, false, quindi noi questo ne dobbiamo prendere atto subito e dobbiamo distaccarci da certe affermazioni.
Sì,
no?
No, ma questo può darsi sicuramente, però ripeto, la questione poi di Sanremo è ridicola secondo me, e
no,
su questo
vabbè,
non sono d'accordo con Giovanardi. Giovanardi dice, io se questa intervista fosse confermata lo escluderei da Sanremo, secondo me non c'entra niente.
Guardi, io per concludere...
La ringrazio Fabio, però devo dare la parola
grazie.
Ad altri ascoltatori, siamo in conclusione o andiamo verso la conclusione. Daniele, provincia di Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera, io mi rilascio un attimo al discorso del caso Morgan. E penso sia veramente corretto quello che lei dice, nel senso che è veramente esagitato e esagerata anche la reazione di certi politici, visto e considerato che quando si è parlato di test antidroga in Parlamento, sia membri della maggioranza che membri dell'opposizione si sono rifiutati di sottoporsi ai test antidroga, quindi ritengo opportuno
io lo sapevo che andavamo a parare sui test antidroghe politici, lo sapevo.
No, ma sicuramente questo per dire che tante volte le reazioni anche di un certo mondo politico, che dovrebbe essere il primo a dare l'esempio, sono esagerate di fronte ad un'affermazione, ad una confessione che ha sicuramente dei caratteri negativi qualora viene pubblicizzato, sponsorizzato l'utilizzo della cocaina, ma anche un aspetto sincero che tante persone anche
nascondono invece,
non
certo.
Hanno.
No, su questo non c'è dubbio, il fatto che molta gente dello spettacolo non abbia questa sincerità di se poi si tratta davvero di sincerità di Morgan, non c'è dubbio. Giuliano, provincia di Lucca, buonasera. Giuliano?
No.
Stava mangiando anche lei? Cosa mangia?
Stavo mangiando i topini al pomodoro e i fagioli all'uccelletta.
Allora, i topini al pomodoro, ci spieghi bene cosa sono?
Sono i ravioli piccoli, gli gnocchi piccolini, noi li chiamiamo topini,
sì.
Di Reggio.
Sì.
E col pomodoro e poi dopo con abbondante parmigiano.
Eppure fagioli all'uccelletta.
Fagioli all'uccelletta.
Vabbè, quelli li conoscono, quelli li conoscono.
Il pomodoro e la salsiccia.
Ma non è troppo pesante, no? Non è troppo pesante per la sera?
No, non è pesante, no, fa molto freddo anche qua,
lo so,
4 gradi sotto
però
zero.
I topini e i fagioli all'uccelletta.
Lo so, stasera è andata così.
Con parole molto allusive peraltro, ma lasciamo perdere. Senta Giuliano, cosa ci vuole dire a quest'ora?
No, le volevo dire solo una cosa. Il fatto di continuare, cioè quando lei ha messo ha parlato del figlio della trota, del figlio di Bossi, no? Dice se piglia dei voti è legittimato. Dico, ma in quale...
Beh, su questo non c'è dubbio, però scusi un attimo, Giuliano. Giuliano, io non ho detto è legittimato, può fare quello che vuole. Io ho detto semplicemente che Renzo Bossi si candida in un collegio a Brescia. Secondo me prenderà decine di migliaia di voti, se non so quanti ce ne vogliono.
Perché comunque la
perché si chiama Bossi?
Perché?
Perché mi scusi? Perché?
Perché il figlio di Bossi e la Lega e l'ordine, il diktat che verrà dall'alto è votare Bossi.
Vabbè, su questo non c'è dubbio, ho capito,
lei,
però ma certo, io ne sono consapevole Giuliano, dopodiché non si può pensare che chi vota Bossi sia Renzo Bossi, è un cretino telecomandato da Bossi, e invece io non faccio una distinzione tra un voto e un altro voto, ha capito? E invece quelli che magari voteranno non so chi è candidato alle elezioni regionali sia un voto diciamo più pensato, più sensato, eccetera. No, io li considero uguali quei due voti, quello per Renzo Bossi e quello, che ne so, per la Bonino nel Lazio, quello per un consigliere regionale del Lazio, qualsivoglia. Insomma, io penso che siano la stessa cosa e credo che tutti quanti dobbiamo pensare che è la stessa cosa. Non si possono fare distinzioni di questo tipo. Poi io e lei sappiamo benissimo, e lei ha ragione, questa è una considerazione politica, però, che certamente Renzo Bossi, se si chiamasse Renzo Rossi, non prenderebbe gli stessi voti, su questo non c'è il minimo dubbio.
Posso parlare?
Sì,
posso parlare?
Certo.
No, lei deve dire, cioè, bravo, mi è piaciuto il pistolotto. Comunque, adesso le dico una cosa: Bossi, Renzo Bossi, è quello che su internet faceva chi butta sotto giù il clandestino. Forse lei non lo sa, non lo vuol citare.
No, 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 me l'ha citato lei, me l'ha ricordato, ha fatto
no,
bene.
Però queste cose qui bisogna dirle.
Diciamole,
queste
siamo
cose
qui,
bisogna
Giuliano.
Bisogna dirle, ha capito.
Guardi che le vanno di traverso i topini, le vanno di traverso i topini.
Gregorio, mi perdoni. Mi faccia parlare.
E dica.
Su Concita De Gregorio, lei ha rotto i maroni tutta la sera, perché ha detto delle cose normali, di qualsiasi che possano essere condivisibili o no, ma non così gravi, butta sotto il clandestino.
Vabbè, adesso che c'entra il paragone tra Renzo Bossi e Concita De Gregorio? Quella è il direttore dell'Unità e Renzo Bossi. E Renzo Bossi si candida alle elezioni, sono due piani completamente diversi.
Renzo
comunque...
Bossi cosa può portare in più a questo paese qua? Me lo spiega.
E che ne so, ma lo dica ai suoi elettori.
Può portare in più?
Ma lo dica a quelli che voteranno Renzo Bossi, guardi che le vanno di traverso i topini.
Sì, scusi, qui facciamo una cosa, facciamo un caso della Alef che non vende più Vespa, no? Che mi sembra che il proprietario abbia giustamente io condivido al 100%.
Non c'era dubbio, allora
tutto, no? Perché se no,
ma che c'entra adesso che c'entra il libro di Vespa?
No, c'entra, perché comunque noi quando facciamo qualche cosa la sinistra in qualche maniera viene sempre messa sotto accusa.
Ma no,
sempre,
ma non sotto nessuno accusa, mette sotto
in prima persona.
Ma no, Giuliano,
no,
la ringrazio.
No, no.
La ringrazio, la devo lasciare. Sente la musica di conclusione? Senta.
Vabbè, via. Arrivederci.
A che punto è con i fagioli?
Con i fagioli? Adesso iniziamo.
Adesso attacca con i fagioli. Adesso attacca con i fagioli,
adesso attacco con i fagioli.
Va bene,
intanto prima o poi la ribecco, Cruciani. Non ti preoccupi, prima o poi la ribecco.
Grazie.
Buona serata, Cruciani.
A domani.